Il Signore ti benedica, fratello Jackson. Grazie, grazie, fratello Jackson. Sedetevi. È felice di essere qui stasera al servizio del Re. Eravamo soliti cantare un vecchio cantico anni fa. Son felice di essere al servizio del Re. Vi ricordate quel cantico? Non era proprio uno eccellente? Felice al servizio del Re, chiunque serva al servizio di questo Re di cui stiamo parlando deve essere felice, non è così? Ora stasera è un piacere essere qui nel piccolo tabernacolo, il tabernacolo delle persone. Mi piace quel nome, quel titolo, è per le persone, tutte le persone, tutti sono benvenuti. Penso che quei titoli come tabernacolo delle persone, chiesa con la porta aperta, casa di preghiera, mi piace quello, qualcosa del genere, invece di dire che è la presbiteriana o la battista o la cattolica o qualche chiesa simile. Bene, ora non voglio dire che quelle chiese non vadano bene, capite? I loro titoli vanno bene, ma sto solo parlando della mia sensazione personale. Penso che sia, diciamo, sì, è il tabernacolo delle persone, è la chiesa con la porta aperta o la casa di preghiera. La Bibbia ha detto, sta scritto, la casa del Padre mio sarà chiamata la casa della preghiera. E così loro prendono quel... Certamente quello non lo rende affatto migliore o peggiore. Sono solo i nomi che gli danno. E qualcuno mi stava dicendo, disse, cosa pensi delle diverse denominazioni? E pensi che questa gente lo abbia e questa gente lo abbia e così via? Vi dico, era un decano dell'università luterana. Mi aveva scritto una lettera e voi parlate di darmi una bella sgridata. Lui me ne diede una. Io ero a Minneapolis e lui disse, ho guidato per 15 miglia ieri sera in una tempesta di neve accecante pensando di stare andando ad ascoltare un servitore del Signore. E cosa ho trovato se non un indovino raffinato? E lui disse, è la tua teologia, è, oh my, ora 22 pagine nella lettera, e lui me ne diede davvero una buona. E disse, l'idea stessa di un uomo che sta di fronte alle persone come fai tu e fa dichiarazioni come hai fatto tu ieri sera. Ho continuato a leggere e bene pensai, chissà cosa ho detto, pensai che avrei dovuto chiamare qualcuno di loro, prendere il nastro e controllare. Così disse, ecco per cosa se la prendeva con me. Lui disse che io avevo detto che il diavolo non poteva guarire. E disse, io voglio che tu capisca che con tutto il tuo vantarti di 25 anni di ministero, lui disse, figliolo, io predicavo il Vangelo prima che tu nascessi. Bene, ora ho pensato, e bene, ora questo è tutto a posto, io, va bene, e disse, e lascia che ti dica perché so che il diavolo può guarire. Lui disse, io vivo in una città dove c'è una donna che ha un demone familiare, sapete, uno degli spiriti del diavolo. E disse, la gente viene da lei per la guarigione e cosa fa lei se non strappare qualche capello dalla loro testa, pizzica qualche... No, lei strappa i capelli dalla sua testa, credo, e pizzica le vene e le fa sanguinare sui capelli dal suo braccio, dal loro braccio. Va giù al fiume dietro la sua casa e lo lancia oltre la sua spalla e si avvicina e se è costretto al punto che deve girarsi, guardare ciò, allora la malattia rimane sulla persona e ritorna. Se non lo fa, disse, lei dice alle persone che guariranno e disse, ne abbiamo tenuto il conto e disse, circa il 20% di quelle sono guarigioni. Disse, poi vuoi dirmi che tu stai lassù e hai l'audacia di dire che il diavolo non può guarire. Ebbene pensai, ebbene ora, va bene, vedi, ognuno ha diritto alla propria opinione. E dissi, io devo solo rispondere a questa breve lettera, breve. e mi presi quella con cui stavo rispondendo, sarebbe stata quella breve. Così io non potevo pensare a tutto quello. Così mi sedette e mi rivolsi a lui, dopo che lui prima mi aveva detto che pensava che fosse un diavolo, vedete? Un indovino, che sarebbe un diavolo, naturalmente. Così disse tu, io dissi, caro amato fratello, sono stato contento di ricevere la sua lettera, sono sempre contento di critiche amichevoli, mi aiutano. Vi aiuta se solo le ricevete così? Sì, signore. Lasciate che qualcuno critichi. Potreste avere dei punti che dovrebbero essere chiariti. Dissi, sono stato molto felice di ricevere la sua lettera e deve pensare qualcosa di me, altrimenti non mi avrebbe scritto. Dissi, e poi un'altra cosa per cui la ammiro sono i suoi 50 anni di servizio per il mio Signore. E dissi, io rispetto ciò, certamente con grande rispetto. Dissi poi un'altra cosa, dissi, lei deve amarlo, o parlando delle folle davanti a cui mi trovavo e la mia teologia, dissi, lei deve aver pensato qualcosa del Signore e amarlo, perché non avrebbe cercato di correggermi. Vede, perché lei lo ama, non vuole che la sua opera vada avanti male, così dissi, lei deve amare me. Ed io dissi, ora la prima cosa che le dirò, la perdono per avermi chiamato indovino. Dissi, perché è un diavolo, perché si ricorda di Gesù, quando stava facendo quella stessa cosa, dicendo che non posso fare nulla se non fare ciò che il Padre mi dice. E stava vedendo le visioni e dire alla gente cosa, chi erano e cosa era successo e così via. I farisei dissero che quella era l'opera del diavolo. Era un indovino, un Belzebù. E sa cosa disse loro Gesù? Disse che se parlate così contro di me, il figlio dell'uomo, io vi perdonerò. Ma quando lo Spirito Santo sarà venuto, parlare contro di lui non vi sarà mai perdonato nel... Dissi, e se avessi ragione, diciamo solo lo fossi, vede? Allora, cosa ha fatto? Vede, non ci sarebbe mai perdono in questo mondo o nel mondo a venire, secondo le scritture che non possono mentire, vedete? Così io, ora, questo è bestemmiare lo Spirito Santo e chiamare le opere di Dio un impuro da uno spirito impuro, vedete? E così, e dissi, solo per correggerla, fratello, dissi, vorrei solo chiederle qualcosa. Sono sorpreso che un decano luterano basi la propria teologia su una specie di esperienza. Perché, dissi, nella Chiesa Battista nel primo anno di scuola abbiamo appreso a basare tutto sulla Bibbia. Dissi, tutta la nostra teologia deve uscire dalla Bibbia ed ecco che sta cercando di basare la sua teologia su un'esperienza. Bene, ora dissi, per risolverlo, Gesù disse che il Satana non può scacciare Satana. Questo allora lo risolve. Se Gesù ha detto che Satana non può guarire, allora non mi interessa cosa direbbe chiunque altro. Questo lo conclude. Lui non può guarire, questo è tutto. E se lo guardate, non può farlo, perché l'unica cosa che può guarire è quando viene compiuto, nuove cellule si sviluppano e ritornano. Come se vi tagliate la mano. Il dottore non può guarirla, certamente no. E la medicina non può guarirla. Ci vuole Dio per guarirla. Se vi rompete il braccio, il dottore non può guarirlo. Lui lo sistema e basta. E Dio lo guarisce, vedete? Perché c'è solo un creatore. E se dite che Satana può creare? Oh mai! Dove vi ponete allora? Lo mettete alla pari di Dio, vedete? E allora egli è un Dio. Se egli può creare, egli stesso può creare. Vedete, ma non può. Egli può crearsi se lui potesse, ma egli non può creare. Egli può solo pervertire ciò che Dio ha creato. E così allora egli non può guarire. E dissi, ma ora per rispondere al suo, darle la mia opinione della sua risposta alla sua domanda su cui mi stava condannando, dissi, quello mi ricorda molto delle cose che stanno accadendo nel mondo oggi, le fantasie pentecostali. Dissi, certamente, credo che le persone sono state guarite. Io credo che tutti quelli che si avvicinano saranno guariti. E dissi, ma non è la strega che sta compiendo la guarigione, non più di quanto lo siano questi individui. Dicono, ho guarigione nelle mie mani, la sento. No, non lo si sente. Potreste toccare la loro mano, ma non sentite alcuna guarigione. È un'opera conclusa, è già fatta, vedete? Così è tutte queste diverse cose che loro fanno. Dissi, io non credo che quegli individui abbiano mai guarito nessuno. E non credo che la strega abbia mai guarito qualcuno. Ma ciò che porta alla guarigione è la fede dell'individuo, pensando di avvicinarsi a Dio tramite quella strega. E Dio deve onorare la fede, non mi importa dove essa sia, vede? Così è la loro fede, pensando di avvicinarsi. Ho visto dei pagani inginocchiarsi agli idoli e ottenere guarigione, vedete? Certo, la guarigione divina da Dio tramite l'idolo, ma è la loro fede. Loro credono che Dio è nell'idolo e hanno fede, lo credono, e Dio deve riconoscere quella fede perché quelle cose si basano sulla fede. La guarigione non è basata sulle vostre opere, o sulle vostre buone azioni, o sulla vostra esperienza del cristianesimo e sulla vostra salvezza della vostra anima. La guarigione, ho visto persone passare attraverso la fila che erano rinomati santi, scendere proprio dal palco ancora malati. Ho visto passare persone di mala fama ed essere guarite da occhi ciechi ed ogni cosa del genere, vedete? Si basa sulla vostra fede, non sulla vostra religione, non sulla vostra esperienza, è sulla fede. Così l'ultima volta, laggiù devo dirvelo, lui rispose alla mia lettera e disse, signor Branham, ho sentito che lei tornerà per il convegno internazionale degli uomini d'affari cristiani per parlare. Disse, potrei scambiare qualche parola con lei? Io lo mandai dal manager, il manager gli disse va bene, così quando arrivò quella mattina, eccolo qui. Così siamo andati all'università, un edificio bellissimo laggiù, e quando siamo entrati, aveva preparato la cena per noi, o voi qui lo chiamate pranzo. Nel sud se lo chiamo pranzo io mi perdo un pasto, e per me colazione, pranzo e cena, io proprio così, noi, quella era cena per noi, e così siamo andati là, e avevano un grande, un edificio meraviglioso, centinaia di acri dove gli studenti potevano farsi strada lavorando e così via, pagare per la loro retta, e lui aveva tante più studenti che erano là. E noi, dopo aver cenato, lui disse, voglio farle una domanda, signor Branham. Io dissi, sì, signore. E pensai, oh, ma ecco che arriva ora, il decano luterano. Lui disse, sono stato giù dai pentecostali e li ho visti scalciare in giro i mobili e ogni cosa simile. Disse, voglio chiederti, c'è qualcosa in ciò? Io dissi, sì signore, c'è, dissi, è come un bambino, quando riceve un giocattolo lui semplicemente cade, e dissi, come disse Ezechiele, c'è una valle piena di ossa secche. E gli disse, possono questi vivere? E gli disse, tu lo sai. Allora gli disse, profetizza alle ossa secche. E quando le ossa si raggrupparono, ci fu uno sbattimento, uno scuotimento, molto rumore. Ma poi quando la pelle venne su di loro, la carne venne su di loro, non ci fu molto rumore. E gli disse, profetizza allo spirito ora. Vede, io penso che questo è ciò che sta succedendo, vede? Allora dissi, essi, vedo che fanno molto rumore, dissi, penso che le ossa si stiano riunendo. Ecco, sì, lui disse, noi abbiamo fame e sete di Dio. Dissi, questo è ottimo. Disse, e vogliamo che tu ci dica come ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Lui disse, ora, disse, noi crediamo che dentro noi riceviamo lo Spirito Santo quando crediamo. E dissi, ebbene, avete mai letto Atti 19? E lui disse, sì. Dissi, ebbene, c'erano alcuni battisti molto per bene lassù. Avevano un buon pastore, buon predicatore. Il suo nome era Apollo, era un avvocato convertito. Egli stava dimostrando Gesù il Cristo tramite la Bibbia. E dissi, Paolo passò là per le coste alte di Efeso, trovò alcuni discepoli e disse loro, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Essi risposero, non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo, vede? Così, dopo che questo fu fatto ed essi furono battezzati nel nome del Signore Gesù e Paolo impose loro le mani e allora ricevettero lo Spirito Santo. Lui disse, ma Abram, credette a Dio, fratello Branham, e gli fu imputato a giustizia perché lui credette. Cos'altro può fare un uomo oltre a credere? Io disse, tutto ciò che un uomo può fare. Io dissi, tu credi e accetti Cristo come personale salvatore, quella è la tua fede. Ma ricordi, Dio diede ad Abraham il sigillo della circoncisione come conferma della sua fede. È giusto, e dissi, allora, e quello era l'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento, quando noi diciamo di credere, Dio ci dà il battesimo dello Spirito Santo che è un sigillo di conferma. Vede, Efesini 4:30 dice, non contristate lo Spirito Santo di Dio con cui siete sigillati fino al giorno della vostra redenzione, vede? È un sigillo che Dio ha riconosciuto la vostra fede, ma se Egli non vi ha ancora dato lo Spirito Santo, Egli non ha mai riconosciuto la vostra fede, vede? Così lui disse, noi vogliamo lo Spirito Santo. Pensai, tu sei di un'università luterana. Io dissi, cosa dirà la gente luterana? Disse, noi non importa cosa dice la gente luterana. Noi vogliamo Dio. Bene, dissi, meraviglioso. Io dissi, quando lo volete? Disse, proprio ora. Io dissi, bene, spingete indietro i vostri piatti e pregherò. E li feci andare tutti vicino al muro così, imposi le mani su di loro e 72 studenti luterani ricevettero il battesimo dello Spirito Santo. Essi ebbero segni e prodigi e guarigioni che avvenivano nell'università luterana di Minneapolis, Minnesota, vedete? Oh, egli è meraviglioso! Non è solo per voi, pentecostali, è per il luterano, il battista, il presbiteriano, chiunque voglia, è per tutti! L'unica cosa che noi, il fatto è, penso che quello di cui abbiamo bisogno è di averne il controllo e smetterla proprio di sparpagliarci e saltare e rispettare i doni di Dio e altro e metterli al loro posto così e lasciare che lo Spirito Santo faccia funzionare la Chiesa e poi le altre persone avranno fame e sete di ciò. Ma finché lasciate che ciò diventi proprio sfrenato e questo in questa direzione e quello in quella direzione e nessun controllo, loro pensano solo che sia un balbettio. Nella Bibbia insegnarono di meglio. Non sono contro i doni che hanno, è il modo in cui li usano sfrenatamente. Ecco contro cosa cioè. Gesù disse, voi siete il sale della terra, ma il sale può dare sapore solo quando entra in contatto. Quindi dovete creare un contatto e la tua vita è la cosa migliore per stabilire un contatto con chiunque. Preferirei che mi viveste un sermone piuttosto che predicarmene uno in qualsiasi momento. E il resto del mondo farà la stessa cosa. Bene, ora solo per pochi minuti. Mia moglie è nell'edificio e mi ha guardato fisso e lei sa che predico troppo a lungo e faccio alzare la gente. E in un modo o nell'altro, non so, fratello Jackson, proprio non so quando smettere. Io sono proprio un ghiottone dello spirito, immagino. Così sono, non mi è mai piaciuto provare ad andare al lavoro la mattina quando lavoro sodo e qualcuno che ponesse per me un piattino di cereali circa così. Non posso, proprio non potrei andare avanti. Ho lavorato sodo e dovevo avere qualcosa, qualche biscotto e della melassa di sorgo e un pezzo di carne di prosciutto e dormirei solo un poco. Così io, questo è il modo in cui mi piace mangiare e se dovrò lavorare. E se ho intenzione di vivere per Dio, mi piace avere un buon pasto completo di 4 ore una volta ogni tanto. Sapete cosa voglio dire? Esco proprio fuori e prendo la Bibbia e resto proprio con ciò. Ma noi meridionali laggiù siamo abituati a questo. Ma sappiamo che voi Yankee quassù siete tipi più colti. E così noi sappiamo che, vi dico, però mi piacerebbe vivere quassù, proprio così. Adoro questo paese. Bellissimo, e la neve molto secca e potete proprio sentirla scricchiolare sotto le ruote quando la vostra macchina avanza. Penso solo a quando ero un ragazzino, quando eravamo soliti avere nevicate come quella nell'Indiana meridionale. Ma il mondo deve essere un po' fuori dalla sua orbita ora da qualche parte. Lei non sta funzionando proprio bene. E noi, io credo che sia così vicino alla venuta del Signore Gesù, che tutto è sotto sopra. L'unica cosa che dovrebbe essere dritta e che scorre dritta è la Chiesa del Dio vivente. È così. Così chiniamo i capi un momento appena prima di avvicinarci alla parola ora, quando mettiamo da parte le nostre piccole cose di il piccolo incontro e piccolo per dire una stretta di mano o qualcosa del genere. Ora ci avvicineremo a Dio, ora. Nostro Padre Celeste, nel nome del tuo amato Figlio, noi veniamo a chiedere questa petizione. Colui che disse, quando era qui sulla terra, se chiedete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome, io la farò. Ora, noi siamo così felici per questo. Ed egli disse, quando pregate, credete di ricevere ciò che chiedete, e lo riceverete. Ed io ti ringrazio per questo, poiché è una promessa di Dio ed ogni promessa nel libro appartiene ad ogni credente. Perciò io ti ringrazio per ciò. E prego stasera, come ho riposto queste pagine di questo sacro libro chiamato la Bibbia, sono solo in grado fisicamente di aprirlo, ma solo lo Spirito Santo può interpretarlo per noi. Così preghiamo che egli venga stasera e interpreti la parola e i significati che creerebbero la fede. Per la salvezza delle anime prima e per la guarigione dei corpi dopo e per portare gioia ai santi e stabilirli affinché possano continuare. Concedi queste benedizioni, Padre, e il perdono dei nostri peccati, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. La parola è proprio una cosa così meravigliosa. Io la amo. Ed ora, per annunciare quello che chiameremmo un testo solo per un breve tempo, ed io, e poi per leggere alcune delle scritture qui per ottenere un contesto, sto per il mio testo stasera è Dio mantiene la sua parola. E voglio leggere da San Giovanni, cominciando dal 12° capitolo e il 35° versetto. Mi piace sentirvi girare le pagine e altro. Mi piace vedere che la gente porta le proprie Bibbie in chiesa. E significa che se solo io leggo la sua parola, ora la mia parola fallirà perché sono un uomo. Ma se non ottenessi altro dal servizio di stasera che semplicemente leggere questa parola insieme, noi saremo benedetti perché ci nutriremo così tanto della parola di Dio. Le sue parole non falliranno mai, non possono fallire. Dio stesso. Al 35° versetto, Gesù dunque disse loro, «Ancora un poco di tempo, la luce è con voi. Camminate mentre voi avete la luce. Che le tenebre non vi colgano, perciò che chi cammina nelle tenebre non sa dove si vada». mentre avete la luce, credete nella luce. Posso fermarmi qui solo un momento e citarlo di nuovo. Mentre avete la luce, credete la luce, a ciò che siate figlioli di luce. Queste cose ragionò Gesù e poi se ne andò e si nascose da loro. E benché avesse fatti cotanti segni davanti a loro, non però credettero in lui. Ora, mentre entro nel contesto di questo tra qualche momento, ora, Gesù aveva fatto molti miracoli mentre vedeva il Padre mostrargli cosa fare. L'abbiamo capito ieri sera, vero? Nient'altro che quello che il Padre gli diceva di fare. Ora, 38esimo versetto. A ciò che la parola che il profeta Isaia ha detta s'adempiesse, che fu detta il Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione e da cui è stato rivelato il braccio del Signore? Pertanto non potevano credere, perciò che Isaia ancora ha detto. Notate questo? Essi non potevano credere perché Isaia parlò circa 800 anni prima di questo. Egli ha accecati loro gli occhi ed ha indurato loro il cuore, a ciò che non veggano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano ed io non li sani. Ora, possa il Signore aggiungere le sue benedizioni a questa parola. Avete notato qui quanto sia strano quanto letto che queste persone non potevano credere perché Isaia, un profeta, aveva detto così. L'avete colto? Ora, sapete che la parola di Dio, una volta parlata, non può mai essere ritrattata. E la parola di Dio è così perfetta al punto che qui Giovanni stava cercando di spiegarlo alla gente che Isaia aveva profetizzato dicendo chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio del Signore. Isaia 40 capitolo. Ed egli disse, Isaia dice ancora, vedete, chi ha creduto alla nostra predicazione? Chi ci ha creduto riguardo al Signore Gesù? Chi? Chi ha accettato la predicazione che egli era il Messia? E poi disse di nuovo qui, Isaia disse che egli ha indurito il loro cuore. Vedete? Accecato i loro occhi e indurito il loro cuore affinché non vedano con i loro occhi e non comprendano con il loro cuore e non si convertano. Ora, poiché Isaia disse ciò, aveva detto ciò circa 800 anni prima, ciò doveva avvenire. Vedete com'è perfetta la parola di Dio? Non importa quanto essi volessero credere, non potevano credere, perché Isaia disse che non potevano. Vedete? Ora, come pensate che Isaia avesse maledetto il popolo in quel modo? No, ma vedendo una visione che Dio aveva già conosciuto prima della fondazione del mondo, tramite la preconoscenza. E Isaia guardò dentro e vide ciò che era in arrivo, e Isaia riferì ciò che Dio aveva detto prima della fondazione del mondo. Poiché questa parola qui, stasera, è solo ciò che Dio disse prima che il mondo fosse creato, è con un profeta ed è chiamato un dono di conoscenza. Molte volte nella Bibbia ci si riferisce ad un profeta come ad un'aquila. Un'aquila può andare in aria più in alto di qualsiasi altro uccello, perché lui è costruito, lui è un uccello del cielo. Lui vola molto in alto, lo ha tutto per sé, non ci sono altri uccelli intorno a lui e va molto in alto. ed essendo più in alto può vedere lontano, e il suo occhio d'aquila è ineguagliabile rispetto a qualsiasi altro uccello. Non potrà mai eguagliare il suo occhio. Il falco non ha una possibilità, vedete, quando lui rispetto all'aquila, perché l'aquila può guardare lontano. Ebbene, ora, quando siete in alto e potete vedere lontano, poi quando tornate giù, potete dire cosa c'è davanti a noi se stiamo viaggiando in quella direzione. E Dio prende le sue aquile là dell'Antico Testamento ed egli le solleva in alto e permette loro di vedere lontano le cose che stanno arrivando. Poi quando scendono possono predire ciò che vedono. Capite ora? Essi sono aquile. E immagino che molti, alcuni di voi studiosi, qui abbiano letto le prime epoche di Pember e molti di quelli è predicatore preghiera. E così mi stavo chiedendo una volta quando ero allo zoo a Cincinnati, Ohio. Ho visto uno spettacolo che mi ha colpito, essendo io un amante della natura. Mi piacciono gli animali. Sono stato guardia caccia per anni e amo la natura e mi piace studiare le abitudini degli animali ed ogni cosa, perché io li amo, sono la creazione di Dio e Lui li ha dati a noi. Così guardavo quello e stavo studiando l'aquila e ho visto una scena una volta che mi ha spezzato il cuore. Ed era un'aquila che era stata ingabbiata, era stata catturata da qualche parte in una trappola ed era stata appena messa nella gabbia e non capiva perché dovesse essere ingabbiata. E quell'aquila tornava indietro e disponeva quelle grandi ali e colpiva quella gabbia e le piume volavano quando lui sbatteva le sue grandi ali contro la gabbia fino a farlo cadere all'indietro. E lui si alzava e scuoteva la testa e volava di nuovo, cadeva sulla schiena e guardava in alto e i suoi occhi guardavano intorno. Era là, era in una gabbia. L'umanità lo aveva ingabbiato. Una superazza per lui lo aveva ingabbiato. E il suo era un uccello del cielo. Ed egli guardava attraverso quelle sbarre e desiderava volare con le sue grandi ali possenti. Cos'altro poteva fare con esse? Lui guardava nei cieli. Era una scena triste vedere quell'aquila. Ma ho visto una scena più triste di quella, quando ho visto i figli di Dio ingabbiati nelle denominazioni e sotto le barriere e gli ismi al punto che non sanno che c'è qualcosa in loro che vorrebbe scaturire. Essi sono stati fatti per essere figli di Dio, ma una super persona, il diavolo, li ha legati giù in tali luoghi che essi semplicemente fanno ruotare le loro teste e si chiedono: c'è una fonte da qualche parte, oh, se io potessi raggiungerla. Questa è la scena più triste che abbia mai visto. Uomini che sono stati fatti per essere figli di Dio eppure lasciano che il diavolo li leghi sotto i loro privilegi dati da Dio. Satana li ha intrappolati e li ha messi in un posto e ha detto: i giorni dei miracoli sono passati, non esiste una cosa come la guarigione divina, o quelle cose sono passate molto tempo fa. È una scena triste vedere un uomo in quella condizione, quando Dio lo ha fatto a sua propria immagine, per essere libero come un figlio del Dio vivente, che vola in cielo, dispiega le sue ali e gioisce e fluttua nelle brezze. Come li ho visti quando disponevano le loro grandi ali così, non svolazzare in giro, semplicemente disporre le loro ali e farsi portare dalla corrente quando arriva. arrivava il vento, loro sapevano proprio come disporre le proprie ali e salire facendosi portare. Ed essi andavano così in alto finché non erano proprio come un puntino nero nel cielo, vedete? Lui non si sforzava, egli non studiava, egli non andava di seminario in seminario, di chiesa in chiesa o di missione in missione. Egli semplicemente disponeva le sue ali e si muoveva con la corrente. Come essa andava lui, saliva con essa e andava lontano. Come vorrei che gli uomini stasera prendessero semplicemente la parola di Dio e non cercassero di aggiungere qualcosa ad essa o togliere qualcosa da essa, ma semplicemente ponessero la loro fede proprio nelle ali di Dio, proprio nella sua parola. Semplicemente si facessero portare come lo Spirito Santo li solleva. Sopra il tutto questo vecchio eccetera eccetera, i giorni dei miracoli sono passati e non c'è cosa simile alla guarigione divina, non c'è cosa simile al battesimo dello Spirito Santo e se studi quello perderai la testa. Guardate proprio dritti alla parola di Dio e facendovi portare via dalle ali della fede. Siete le aquile del giorno. Dio mantiene la sua parola e Gesù disse che cielo e terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. Ora questo lo conclude. Ed ora nel dire questo sto solo portando questo a questa piccola chiesa. Come qualche momento fa, prima che venissero a prendermi, ho detto a mia moglie, credo che stasera darò testimonianza di qualche esperienza. E ho pensato a questo, e poi lo Spirito Santo sembrava dire, dai alla Chiesa questo piccolo avvertimento, impostalo in questo modo, così voglio essere obbediente. Ora, io non ho niente contro il credo di nessuno, vedete, niente contro il qualsiasi chiesa denominazionale o qualsiasi altra cosa. Ma avviene un sacco di roba oggi alla televisione e alla radio che non dovrebbe esserci. Ed è questo vescovo Sheen e quelli in quei programmi. Ora, niente contro il cattolico, se vuole essere un cattolico, sono affari suoi, vedete. Ma io, questo sta a lui. Ma quando un uomo starà nel luogo sacro di Dio e dirà cercare di vivere secondo la Bibbia è come camminare attraverso acque fangose. E se chi ha scritto la Bibbia? Immagino che Dio prenda nozione, vi ha dato una Bibbia, così l'ha scritta su qualche carta e l'ha data degli angeli e loro sono scesi dai corridoi del cielo e la danno a voi. E dicono solo, è un mucchio di epistole che sono state scritte 400 anni dopo la morte degli apostoli e non sono accurate cose simili. E se conoscete la Chiesa Cattolica, io vengo da una famiglia cattolica, la Chiesa Cattolica non... loro accettano la Bibbia, certamente. Ma ecco cosa dicono, quel Dio è nella sua Chiesa, indipendentemente se la Chiesa dice qualcosa che è contrario alla Bibbia, prendete la parola della Chiesa. Ora, io ho avuto una discussione con un prete qui nella mia stanza, proprio recentemente, e lui disse, stavo parlando del battezzare una ragazza, mi ha chiesto come l'ho battezzata, immergendola nel nome del Signore Gesù Cristo. Ha detto, la Chiesa Cattolica era solita farlo. Ho detto, quando? Ha detto, nei primi giorni. Ho detto, quali primi giorni? Ha detto, i primi giorni della Chiesa Cattolica. Ho detto, quanto agli inizi c'era la Chiesa Cattolica? Poiché avevo là tutte le storie sacre, il libro dei martiri di Fox, avevo le prime epoche di Pember, avevo tutti gli scritti di Giuseppe Flavio e di tutti gli altri storici proprio là. E io ho detto, vorrei chiederti quando? Lui ha detto, ebbene, i primi apostoli. E ho detto, e dici che loro erano cattolici? Ha detto, lo erano. Ho detto, la Chiesa Cattolica è una Chiesa universale. Ha detto, lo è. Ho detto, la stessa parola cattolica significa universale. Non è vero? Ha detto, è così. Bene, ho detto, perché allora l'insegnamento della Chiesa Cattolica oggi è così contrario alla Bibbia? Ha detto, ebbene, tu credi alla Bibbia, noi crediamo alla Chiesa. bene, ho detto non c'è assolutamente modo, noi, ha detto bene Dio è nella sua chiesa, ho detto la Bibbia ha detto che Dio è nella sua parola, è così. E inoltre la Bibbia ha detto nella conclusione del libro, chi toglierà qualcosa da qui o aggiungerà qualcosa, adesso lo stesso gli sarà tolto della sua parte del libro della vita. Così io credo alla Bibbia infallibilmente, credo sia l'infallibile parola di Dio, credo che non ci sia più nulla da aggiungere ad essa o nulla da togliere da essa. Credo che quello sia il progetto di Dio per la sua Chiesa. Noi costruttori ne abbiamo fatto una confusione, lo ammetto, ma questo non ha niente a che fare con il progetto. Essa rimane ancora proprio la stessa, è la Bibbia di Dio e credo che sia. Dio è nella sua parola e Dio è responsabile della sua parola. Ora, per un piccolo contesto, per tornare indietro, per avere uno sfondo delle cose che io voglio dire, è la ragione per cui ho sempre cercato di rimanere sulla Bibbia. Sono andato molte volte in chiese, solo per farvi avere un piccolo quadro generale, e sono andato in chiese e guardate questo. Andate in una chiesa e trovate di solito il modo in cui agisce il pastore, quello è il modo in cui agirà la congregazione. Vedete? Io credo che si prendono uno lo spirito dell'altro, invece dello Spirito Santo a volte. Ebbene, è possibile, assolutamente. Prendete una donna davvero per bene e la sposate ad un uomo di nessun valore. Lui diventerà un gentiluomo o lei diventerà di nessun valore, vedete? Prendete proprio lo spirito uno dell'altro, lo fate. Uccelli di uno stesso piumaggio si radunano insieme e voi siete un essere spirituale. Ecco qual è il problema. Fate uscire in televisione come è ora un programma non censurato di tutta questa volgarità ed ogni cosa. Lasciate che un ragazzino vada. La porta è l'occhio dell'anima. E l'occhio è la porta dell'anima piuttosto. Lo lasciate entrare. Lasciate che queste ragazzine vadano ad uno di questi film o qualcosa del genere e vedano una di queste donne di Hollywood con 8 o 10 mariti fare l'amore con qualche uomo. Quella ragazzina praticherà la stessa cosa il giorno dopo. Lasciate che esca qualche fantastica sciocchezza là fuori con addosso qualche gonnellina dall'aspetto scandaloso o qualcosa del genere e guardate le donne americane che iniziano ad indossare la stessa cosa. È così. Vedete, prendete ogni ciò di cui vi cibate. Lasciami entrare nel tuo ufficio, Signore, e mi dici che sei un cristiano. E lasciami sentire il tuo, accendi la radio quando sono là dentro e ascolti qualche tipo di vecchia musica, bugi bugi, e mi fai vedere donne mezze vestite, ragazze da copertina al lato del muro. Non mi interessa quello che dici, io so di cosa si nutre il tuo spirito, proprio così, è esattamente giusto, vedete, sempre. Preferirei avere una vecchia casa senza tappeto sul pavimento e con un piccolo vecchio letto di ferro posto là e un vecchio cassettone da qualche parte. O qualsiasi altra cosa, è un piccolo vecchio tavolo da cucina fatto di scatole con sopra appesa una scritta: Dio benedica la nostra casa, che tutte le belle case nel mondo, le vostre ragazze da copertina e le sciocchezze che avete oggi. È una Bibbia appoggiata sul tavolo invece di tutte queste vecchie riviste di Love Story e porcheria disposte in giro e sudiciume e lussuria e tutto il resto con cui crescere bambini. Come potete aspettarvi che ne esca qualcos'altro se non un mucchio di infedeli e agnostici? Questo è vero, amici. Cresci un bambino nel modo in cui dovrebbe andare. Insegnagli la parola di Dio. Abraham Lincoln, finché fu un uomo adulto, ebbe 2 libri. Uno di essi era la Bibbia e l'altro era il libro dei martiri di Fox. Abraham Lincoln. E lui lo studiò così intensamente, lesse. Lui si concentrò su quello. Questo è ciò che ha sviluppato quel tipo di personaggio che era Abraham Lincoln. Mostratemi cosa leggete, mostratemi cosa ascoltate, fatemi sentire le canzoni che vi piacciono di più, vi dirò cosa c'è nella vostra anima, nutrendovi di ciò. Dai loro frutti li riconoscerete. Esatto. andata a mangiare in alcuni posti e quella sciocchezza irritante del jukebox. Sono entrato molte volte e ho chiesto all'uomo se mi ero già seduto e avevo ordinato la mia cena prima di sapere che quella cosa era nell'edificio. Uscivo e dicevo: Signore, quante canzoni suonerà quella cosa allora? Lui me lo diceva. Dicevo: ecco, stacca la spina e ti pago subito finché non finisco di mangiare. Io voglio mangiare con decenza. E dirò: staccherò la spina se solo, per favore, tieni quella cosa spenta mentre cerco di mangiare là dietro. Va bene? E ti pagherò ogni canzone che potrebbero suonare. Se ne suonano una proprio ogni 2 o 3 minuti, io ti rimborserò per ognuna di esse. Vedete? Mentre sono qui dentro. Oh, che sciocchezza di tutto questo! Ora, questa è la ragione per cui l'America è al punto in cui è tutta divorata dai vermi oggi. Ecco perché le stesse fondamenta sono divorate sotto di lei. Ora, prendete persone che hanno lasciato che il cancro le divorasse in quel modo. Come potrete mai parlare a quelle persone del soprannaturale? L'unica cosa che sentono in chiesa è qualche breve dossologia o qualcosa del genere, o qualcosa su chi sarà il prossimo sindaco, e mai la parola di Dio. Vedete? Se lo è in qualche forma leggera per bambini, come una piccola aspirina per un adulto, vedete? Essa non allevia il dolore di un essere umano malato di cuore. È così. Dovete avere qualcosa che sia l'ipoglicemia di Dio. Amen. Essa stimola. Sapete, egli fu chiamato il giglio della valle e dal giglio si ricava l'oppio. L'oppio viene dal giglio. E vi sto dicendo, se siete malati di cuore e logorate e stanchi del peccato, lasciate semplicemente che Dio vi dia l'oppio dal giglio della valle e scoprirete che solleverà ogni dolore ed ogni cura, ed esso disporrà il vostro cuore nel guardare verso Dio, nel rispetto della sua parola, e ci crederà con tutto il cuore. Giusto? Ora, come sfondo, nella Bibbia, torniamo indietro in Prima Re solo per un poco, nella nostra condizione mentale, per lasciare che la nostra mente sia portata indietro ad un certo evento. C'era il re Acab dell'Antico Testamento, poiché il re Acab nel suo tempo è un bel simbolo del Nuovo Testamento. E notate, proprio come Acab sposò Izebel, un'idolatra, e portò l'idolatria in Egitto, era un simbolo nelle 7 dispensazioni dell'Antico Testamento, come i 7 candelabri del Nuovo Testamento, nelle epoche buie, i 1500 anni di epoche buie. Il protestantesimo sposò il romanismo e portò l'idolatria nella Chiesa proprio allo stesso modo. Guardate la Bibbia e vedrete se non lo dice. Proprio così, attraverso quei 1500 anni di epoche buie, uscite con un falso battesimo, aspersione, falso nome, tutto il resto falso. E Dio disse: tu hai una piccola luce e hai un nome, ma hai rinnegato il mio, vedete? Così quella, la stessa cosa. E Acab, questo israelita tiepido, da linea di confine, sviato, potrebbe essere stato circonciso nella carne, potrebbe aver avuto il suo nome sul libro da qualche parte come israelita. Ma nel suo cuore pensava più a quella piccola faccia dipinta di Izebel che al regno di Dio. E quanti stasera, quante persone hanno venduto il proprio diritto di primogenitura per le cose del mondo e si sono allontanate da Dio? Restate con la parola. Ecco perché, entrando in una riunione, parlando di prendere lo spirito uno dell'altro, entrando in una riunione, ci piace stare proprio con la parola. Rimanere con la parola, così che lo spirito della parola sia sulle persone, non lo spirito di qualche fantastico o qualche ministro o qualcosa. Dovremo rispondere di quello al giorno del giudizio. Ebbene, quando starò là in quel giorno con le persone a cui ho predicato in tutto il mondo, io voglio una cosa: che non ho cercato di proiettare qualcosa di mio, la mia fantasia in quelle persone, ma sono sono rimasto con la parola di Dio. Così quella cosa mi si presenterà proprio là e io dirò: Dio, tu eri colui che l'ha scritto. Vedete, questo è il tipo di spirito che volete. Qualcosa che prenderà la parola di Dio e non un mucchio di fantasia, è un mucchio di teologia che è fatta dall'uomo. Rimanete con la parola eterna di Dio. Ora Elia, il grande potente profeta, aveva profetizzato e detto ad Acab, perché aveva ucciso Naboth, che cosa gli sarebbe successo. Come i cani avrebbero leccato il suo sangue e così via. Ed egli disse a Izebel cosa le sarebbe successo. Poi dopo la dipartita di Elia, Dio sempre, dalla Genesi all'Apocalisse, Dio ha sempre avuto almeno un uomo su cui poter mettere la sua mano. Egli non è mai stato senza un testimone. E si presentò un giovane chiamato Micaia, un piccolo profeta. Lui era odiato dagli altri e Acab aveva... Ebbene, lui pensava che forse la religione ebraica andasse bene. Ora, quello è il modo in cui il credente moderno crede oggi. Essi semplicemente lo prendono come qualcosa che semplicemente, ebbene, avviene proprio in quel modo, vedete? E loro vanno in chiesa perché sanno che è una cosa decente da fare. Se quello è tutto ciò per cui andate in chiesa, siete solo un ipocrita. Ecco tutto. Non andate in chiesa per pensate che sia una cosa decente da fare. Andate in chiesa per adorare Dio. Andate ad incontrare Dio, per ringraziarlo e lodarlo e adorarlo. Un luogo di culto. Ora, ecco ciò di cui abbiamo bisogno. E allora Acab aveva un gruppo di profeti che aveva ben istruito e li aveva con la loro tutta la migliore teologia che avevano nel loro giorno. Li aveva ammaestrati. E ce n'erano molti, 400, e li aveva tutti ben vestiti e ben nutriti, e se ne prendeva cura. Aveva nutrito bene questi individui dal suo regno. E gli disse: bene, ora aspettate un minuto, se mai mi trovo nei guai, ebbene, probabilmente forse potrei correre giù e trovare i miei pastori, e loro mi consolerebbero nel cammino. Così una volta Giosafat, che era un figlio di un uomo giusto, e lui stesso un uomo giusto, scese a trovare Acab, e là fece il suo errore fatale. Ascoltate, olio e acqua non si mescoleranno, e molte volte la buona vita di parecchi è stata completamente distrutta dai propri associati. Mostratemi la vostra compagnia, vi dirò chi siete, vedete? Proprio così. È un vecchio proverbio, ma è la verità. Associatevi con persone che credono a Dio. Non lasciate che i vostri figli, se lui corre dall'altra parte della strada dal piccolo Oswald, laggiù, lui è un bravo bambino, ma state attenti a chi è il piccolo Oswald. Scoprite cos'è suo papà, cos'è sua mamma. Essi potrebbero essere odiatori del Vangelo. Potrebbero aver proiettato tutto nel piccolo Oswald. E voi lasciate che il vostro ragazzino o ragazzina si associ così. E per prima cosa, sapete, lui crescerà e sarà come il piccolo Oswald. Ora, sapete che è così. Guardate i vostri associati. Tenete una compagnia onesta. Non andate nella sala da biliardo con quel ragazzo solo perché pensate di poterlo vincere a Cristo. Se non potete vincerlo a Cristo in chiesa o a casa vostra o seduti nella vostra macchina, non lo farete mai nella sala da biliardo. Io vi dico, siete sul terreno del diavolo. State lontani da ciò, giusto? Separatevi. Dio disse, uscite di mezzo a loro e siate separati, dice Dio. E allora io vi riceverò. Dio sta cercando qualcuno che abbia il coraggio di farsi avanti. Dio ha sempre voluto questo. e ogni uomo di Dio che sia mai stato, dalla Genesi all'Apocalisse e dall'Apocalisse a questo tempo moderno, ha dissentito e si è distaccato dai sistemi ecclesiastici del mondo. Quelle sono le chiese del mondo nel loro giorno. Ognuno di loro, cercate attraverso le scritture e cercate attraverso la storia e scoprite. Martin Lutero, John Wesley, San Calvino, Knox, Finney, Sankey, chiunque possa essere, guardateli solamente come sono usciti da quelle cose e sono rimasti soli sulle loro convinzioni, i servitori di Dio. Ed a volte anche nella vostra stessa famiglia dovrete restare da soli. A volte i vostri mamma e papà non saranno d'accordo con voi, a volte zia e zio, a volte membri della vostra loggia non saranno d'accordo con voi. Se la parola di Dio, restate su quella, rimaneteci se restate da soli sulla parola di Dio, perché chiunque sia mai valso un soldo è rimasto sulla parola di Dio con la sua testimonianza. È così, perché è l'unico modo in cui essere per ottenere la meta. Ora questo individuo qui, Giosafat, scese perché Acab lo invitò a scendere. Lui uccise buoi e pecore ed ebbe una grandissima fusione. Un sacco di volte ci mettiamo nei guai intorno a queste grandi, ciò che chiamiamo fusioni, questi grandi affari sociali dove tengono le loro feste e tutte le loro attività e così via. E quando fecero questo, forse Giosafat prese qualche bistecca in più e qualche bicchiere di gin o qualsiasi cosa avessero da bere laggiù. E Acab disse, ora salirò a Ramoth di Galaad, voglio che tu salga con me. Beh, Giosafat, completamente sotto l'influenza delle grandi belle cose e del revi... Questo è il modo in cui agisce il diavolo. Lui vi mostra il lato brillante, e quel tipo di lato brillante, se non corrisponde alla parola di Dio, è un miraggio. Sapete cos'è un miraggio? È qualcosa che sembra essere, è una illusione ottica, quindi non c'è quando arrivate là. Sapete, scendete per strada, sembra acqua quando ci arrivate, non c'è acqua. Questo è il modo in cui agisce il diavolo con voi. Lui sta sempre promettendo qualcosa là fuori, mostrandovi qualcosa di brillante. Quando ci arrivate non è mai così. Resta con la parola, allora sei sulla linea, sei nel progetto di Dio, resta proprio là, quello che Dio dice, non importa cosa sembra, tu non... fede non è quello che vedete, sono le cose che non vedete, confessate le cose che non vedete, la fede è la sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono. Ora, voi notate come accadde tutto questo. La prima cosa che sapete, Giosafat firmò un'alleanza e si unì a quel grande popolo di Israele laggiù. Quando era un... non avrebbe dovuto farlo. Lui era un credente ed egli disse ora, ma lui era abbastanza religioso e aveva abbastanza rettitudine in sé, al punto che disse, noi dovremmo consultare il Signore prima di salire a Ramoth di Galaad. Ed egli disse, oh, Acab disse, bene, certamente, sì, proprio così, noi probabilmente dovremmo farlo. Così lui disse, ora sai una cosa? Io ho un gruppo dei migliori di Dì qua giù che tu abbia mai visto. Disse, io ti dico, la nostra chiesa non ha dentro dei novellini. Noi siamo della classe migliore. Abbiamo la classe migliore che ci sia. Ebbene, abbiamo uomini laggiù che hanno un DD, PhD, LLD. Ebbene, dovresti vedere. Giosafat disse bene, portali quassù. Così i re salirono sui loro troni alle porte e 400 profeti salirono. E uno di quelli famosi, chiamato Sedechia, lui salì, sapete, e disse, ora fatemi vedere, lasciateci profetizzare. Sì, così dice il Signore, sali, il Signore è con te. Vedete? Ebbene, erano pagati bene. Essi non prestavano alcuna attenzione alla parola. Erano pagati bene, erano nutriti bene. Avevano dei buoni pasto. E molti bravi uomini oggi la fanno un errore. Fratello, preferirei distendermi a pancia in giù, bere acqua a un ruscello e mangiare cracker salati e restare nella parola di Dio e dire la verità, che avere pollo fritto 3 volte al giorno e vivere in un palazzo. Esatto, è la verità. Proprio qui a Beton Harbor, Michigan, quando il vecchio John Ryan, non il John, sapete, con la barba lunga, ma quello di Fort Wayne, che fu guarito nelle riunioni, e mi portarono là da quel rabbino, e lui disse: come ha ricevuto quell'uomo, John, la sua vista? Io dissi: il Signore Gesù Cristo gli ha dato la vista. Il rabbino mi disse, ora, lui non era né Gesù, e poteva essere Gesù, ma non era alcun Cristo. E lo avevamo proprio là. Egli disse: oh, voi gentili, non potete tagliare Dio in 3 pezzi e darlo a noi. Vedete? E dissi: ebbene, noi non lo tagliamo in 3 pezzi, Signore. Lui disse: c'è un solo Dio. Io dissi: questo è corretto, correttamente. E poi disse, ha continuato a parlare così. Lui disse, Gesù era un ladro. E dissi: un ladro? Lui disse: sì, Signore, la vostra scrittura, quello che voi chiamate il Nuovo Testamento, disse che lui passò attraverso il campo di grano nel giorno sabbatico e rubò il grano e lo diede ai suoi discepoli. Non era nemmeno legale. Disse: tu lo sai. E disse: il tuo, sono così confusi. Lui disse: lui rubò il grano e lo diede ai suoi discepoli e lui stesso ne mangiò. Questo lo rende un ladro, a mio modo di vedere. Dissi: solo un momento, rabbino, sono sorpreso di te. La tua stessa legge levitica dice che un uomo può attraversare il campo e cogliere e mangiare ciò che vuole, ma non portarne fuori alcun in un sacco. È così. Dissi: vergognati, poiché non conosci le scritture meglio di così. Dissi: egli stava assolutamente osservando la legge. È esattamente giusto. Così dissi: cosa, di chi stava parlando Isaia in Isaia 9:6, quando disse: un figlio ci è nato, un fanciullo ci è stato dato? Di chi stava parlando? Il Messia? Sì, Signore. Io disse: quando il Messia verrà, cosa sarà allora? Un fanciullo è nato. Egli disse: ebbene, il Messia sarà un bambino. Ed egli sarebbe nato da una vergine. Sì, Signore, ma non quello di cui stai parlando tu. Io dissi: ora ti sto solo chiedendo di rispondere alla mia domanda. E lui andò avanti, così, continuò così. Dissi: poi, e se il Messia, che relazione avrà con Dio? Vedi, quale sarà la differenza tra il Messia e Dio? Che relazione avrà lui verso Dio? Dissi: ci sono solo 2 cose per le quali la vostra legge lo ha condannato. Fu rompere il giorno sabbatico e rendersi Dio. E dissi: lui era il Signore del giorno sabbatico ed era Dio. Dissi: Dio era in Cristo reputan Geova Dio, si manifestò in carne in suo Figlio, Cristo Gesù, per togliere il peccato. Vidi che dopo un poco lo afferrò. E gli disse: bene, riguardo agli occhi di quest'uomo, l'hai fatto tu? Io dissi: no, Signore, l'ha fatto Gesù Cristo. Dissi: John ci vede, vero? Disse: sì, ci vede. Disse: io ho fatto l'elemosina molte volte. E io dissi: era là, cieco da 20 anni, mendicante, ed eccolo, ora può leggere meglio di me. E dissi: ora che ne dici? Qualcosa gli ha dato la vista? Dissi: Gesù Cristo l'ha fatto. Ho visto come ha girato la testa così, e le lacrime gli scorrevano lungo le guance così, dalla sua barba grigia e diventando grigia, mentre girava la testa e se ne andava così, camminando da un lato. E dissi: solo un minuto, rabbino. Disse: ci vediamo dopo. E dissi: solo un momento, sii un gentiluomo con me. Voglio chiederti una cosa. Credi che quello era il Messia? Lui girò lo sguardo verso di me e disse: Signor Branham, ammetto che lui era un uomo buono. Ebbene, proprio là si era già impiccato, vedete? E dissi: dici questo? Disse: sì. Io dissi: è la sua parola? Egli disse: egli era un profeta. E dissi: rabbino, tu credi che egli era il figlio di Dio? Io dissi per prima cosa: se egli era un uomo buono, non potresti credere che fosse un bugiardo ed un profeta. Egli non sarebbe un bugiardo. Ed egli disse: io sono il figlio di Dio. Ora tu ti sei messo nei guai da qualche parte. Hai detto che egli era un buon uomo e un profeta, e devi ammettere che la sua parola era profezia. Ed egli disse che egli era il Messia di Dio. Proprio così. Io dissi: ora tu credi? Ed egli disse: guarda, guardo verso quel piccolo edificio laggiù, a Beton Harbor. Disse: se insegnassi quello, sarei giù su quella strada a mendicare. Naturalmente, egli era un ebreo, sapete, con soldi, colui che dice: che profitto è questo? Gettò Giuseppe nella fossa, vedete? Va bene, vendiamolo e ricaviamone un po' di soldi. Ma lui aveva il suo nome su quel grande oro lì, su quella scuola. Io dissi: ma rabbino, preferirei essere laggiù a raccogliere le briciole di pane attorno ad un bidone della spazzatura, cosa che non dovrei fare se servissi Dio. Ma dissi: preferirei fare quello che avere il mio nome su quell'edificio là e nel mio cuore sapere di aver sbagliato agli occhi di Dio. Preferirei fare ciò. La parola di Dio è al primo posto. Questo è giusto. Notate, ora tutti questi predicatori dissero: ebbene, sali re, perché certo il Signore è con te. Ebbene, ti sei preso cura di noi, hai costruito belle chiese, tu ci hai reso una grande denominazione, tu sei, ebbene, guarda solo come abbiamo prosperato con il tuo denaro. Ebbene, certo che il Signore è con te, re, sali. La gente oggi è così. Loro guardano la loro bella chiesa, il loro predicatore ben istruito e raffinato che a volte hanno al pulpito. E lui potrebbe essere un vero gentiluomo, potrebbe essere un servitore di Dio, potrebbe essere raffinato e comunque un servitore di Dio. Io non dico questo, ma ce ne sono troppi dall'altra parte che sono raffinati e negano la parola di Dio. Ecco quello di cui sto parlando, non il vero genuino fratello, no signore, è l'altro lato. Ebbene, noi apparteniamo ad una certa chiesa, reverendo Branham. Naturalmente non possiamo cooperare in una campagna di guarigione o qualcos'altro o qualsiasi cosa del genere, perché, ebbene, naturalmente sai, il re non lo sopporterebbe. Il re, sì signore, il re del vostro gruppo non lo sopporterebbe davvero, non lo approverebbe nemmeno. Sareste scomunicati se collaboraste in ciò. Un grande uomo qui, non molto tempo fa, disse: l'unica cosa che ho, l'unico uomo che abbia mai visto che fosse abbastanza convinto da stare su ciò che era la verità, è stato Rufus Mosley. Proprio così, se molti conoscete Rufus Mosley laggiù a Macon, Georgia, o una delle grandi scuole fondamentali là con migliaia dentro. Lui disse: non mi importa cosa diciate, questo è di Dio. Fratello, anche Dio scosse la nazione circostante. E quello che lui fece, lui aveva convinzioni come Martin Lutero. Lui aveva la convinzione come John Wesley. E lui, ogni uomo che è stato convinto dalla parola di Dio, non in qualche fantasticheria, ma nella parola di Dio, e posizionando ciò in un tempo esattamente dove deve essere. Ora, notate cos'è avvenuto. Poi dopo che tutti questi profeti cominciarono a profetizzare, oh my, eccolo, dottor Jones, cosa ne pensi? Amen! Fratello Levischi, questo è esattamente giusto! Così dice il Signore! Ebbene ora, dottore, cosa ne pensi? Sì, Signore! Amen! Bene, ora io sono il capo di ciò, Sedechia e io, e tu sei il segretario, tu sei il capo, e tu sei il presbitero di Stato, tu sei il... come si chiama? Ora, cosa diciamo tutti? Siamo tutti d'accordo! Questo andava molto bene, ma non era secondo la parola, e Josafat era abbastanza spirituale da saperlo. Posso vedere Acab camminare verso di lui e dire, ora, vedi Josafat? So che tu sei proprio un poco sul lato curioso, vedi? Perché sei proprio un po' stravagante nella tua religione. Ma qui ci sono centinaia di profeti in piedi qui, i migliori studiosi del paese che dicono, noi saliremo. Ora, vedi, non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Josafat disse, ma non ne hai un altro. Un altro? Ebbene, noi siamo l'intera organizzazione, disse. Quindi, che dire? L'intera organizzazione dice che abbiamo ragione. Tutti i dottori e tutti loro dicono che abbiamo ragione. Mi sembra di aver letto dove il signore Acab ne hai solo un altro. Disse, ho un santo rotolante qui fuori, o qualcosa del genere, cosa mai fosse. Era un emarginato fuori dal marchio. Disse, è il figlio di Imla, il suo nome è Micaia. Ma disse, io l'odio. Oh, certo che l'odi. Disse, non vuole unirsi al mio gruppo? Non vi biasimo. Disse, oh mai, disse, lui è radicale e non dice mai niente di buono contro di me. Ora, questo fa uscire il gatto dal sacco, vedete? Vedete il motivo per cui lo dissero? Vedete? Disse, lui non dice mai niente contro... Come potrebbe dire qualcosa di buono contro di lui? Buono o buon per lui? Poiché egli non era buono, tanto per cominciare... Dio lo aveva condannato e l'aveva respinto. E come farete a benedire ciò che Dio ha maledetto? O come farete a maledire ciò che Dio ha benedetto? Un altro vecchio falso profeta ci provò una volta quando portò fuori tutta la sua grande denominazione e li dispose là sopra, fondamentale al puntino. Sì, Signore. Sette altari, sette sacrifici, sette torelli puri e i sette montoni parlando della venuta del Signore Gesù la prima volta. E laggiù c'era un mucchio di santi rotolanti in fondo, chiamati Israele. Loro erano un piccolo gruppo di interconfessionali laggiù, che vivevano in tende. E Moab era un grande paese recintato. Tutte le celebrità si trovavano là, e tanto fondamentali quanto lui. Giusto, ma lui mancò di vedere quella roccia percossa e quella colonna di fuoco che andava davanti a Israele. Ecco cosa mancò. Egli vedeva quel Dio soprannaturale operare al grido del re nell'accampamento. Egli non riuscì a vederlo. Ora, temo che oggi molte delle nostre grandi celebrità non riescono a vedere la mano di Dio che si muove tra quel mucchio di stravaganti di cui stanno parlando. So che loro hanno stravagante e tutto il resto, ma io farò il mio cammino con loro, porrò la mia scelta laggiù, se dovrò prendere posizione. Sarà proprio là. Levi Petrus mi disse non molto tempo fa, anch'io li ho visti comportarsi male e tutto il resto, fratello Brennan. Ma disse, sono andato con loro così da poterli riportare indietro. E lo fece. Ora notate bene, lui disse, Josafat disse, io vorrei vederlo. Va bene, noi non gli permettiamo neanche di stare qui in giro. Noi non gli permettiamo di avere nessuna delle sue missioni o altro in giro per questo paese. Lo abbiamo bandito molto tempo fa. Dovete andare ad Amon a prenderlo. Va bene, così mandarono, disse, andate a prendere quel fanatico. Così, ecco, e così tutte le celebrità lo circondarono, sapete, e dissero a quel tipo, il messo, l'ufficiale, cosa dirgli? Così il piccolo Micaia, seduto là, leggendo la Bibbia o qualsiasi cosa fosse, tirò fuori il rotolo, disse, sì, eccolo, oggi ho avuto una strana sensazione, ma questo è ciò che dice. Amen. Io lo credo, Signore. Non mi importa quanto sembri strano, lo credo comunque. Proprio così, Signore. Cosa avete detto? Dove leggete il... Isaia profetizzò, i profeti avevano detto così e così, lui disse. Lo credo, io lo credo, Signore, proprio così. Qualcuno bussò alla porta, io sono la guardia del corpo del re. Bene, entra. Sei tu Micaia? Sono io. Sei tu quel fanatico di cui parlano? Beh, suppongo di esserlo. Ebbene, ho qui un ordine per portarti dal re. Ebbene, non devi ammanettarmi, camminerò con te. Ora, lui vuole che tu profetizzi. Oh, è così, eh? Hanno tenuto una grande riunione laggiù. Oh, sì, sì. Tutti i profeti si sono riuniti, l'intera denominazione, tutti riuniti insieme. Oh, si stanno divertendo molto ora. Sì, è così. Cosa hanno fatto? Oh, il re, conosci Giosafat? Disse, Giosafat è sceso a trovare Acab. Oh, ho capito di cosa mi sta parlando il Signore. Oh, l'ha fatto. Sì, cosa mai al mondo Giosafat sta facendo laggiù con quello sviato? Vedete? Quel debole e insipido molliccio, quel piccolo lavatino. Cosa sta facendo laggiù? Pensando in cuor suo. Beh, cosa hanno fatto? Ebbene, naturalmente sai che il re ha fatto una grande denominazione dopo che tu sei stato cacciato via. Oh, sì, sì, ne sono consapevole. Ma sai, Giosafat, lui viene da un vecchio gruppo più analfabeta lassù, vedi? E lui non sa proprio come il re Acab qua giù, così. Sai, il re Acab è un grande uomo. Sì, E Giosafat era laggiù poco fa. E re Acab vuole che lui salga a Ramot di Galaad, lassù per affrontare il nemico. E tutti i profeti erano... Oh, l'intera scuola è venuta e ognuno di loro ha profetizzato dicendo così dice il Signore. Sali, il re è con te e il Signore è con te e tutto è con te, quindi sei destinata a vincere. E sai una cosa, è così certo al punto che Sedechia si è fatto due grandi corna di ferro. Se li ha messi in testa ed è corso per strada urlando, con questi spingerai la Siria fino in fondo al suo posto, con queste corna. Veri profeti, sai, mai, hanno tutto. Questo è proprio come un sacco di olio e sangue che scorrono dalle mani. Non c'è nessuna scrittura perciò. Proprio così. C'è tutta questa assurdità qui che prosegue oggi nelle file pentecostali. Proprio così, molto di ciò non è scritturale, quindi statene alla larga. C'è in merito a tutte queste cose dicendo è la Chiesa non la Bibbia. Se non è nella Bibbia, statene alla larga. È la parola. Ora, questi individui si sedettero e dopo un po' incontrarono un gruppo e dissero, ora, guarda qui, Micaia, vuoi avere un buon rapporto con questo gruppo? Se lo fai? Devi dire la stessa cosa che dicono gli altri, vedi? Tu dillo soltanto, profetizza e digli di salire e tutto andrà bene. Solo sii d'accordo con lui e ti dirò una cosa, sarai il sovrintendente di Stato l'anno prossimo, vedi? O sarai qualcosa del genere. Oh, lui ti metterà in posizione se tu dirai proprio la stessa cosa che dicono loro. Micaia disse, come il mio Dio vive, io dirò solo quello che egli dice. Amen. Ora, questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Questo è ciò di cui l'America ha bisogno. Io dirò solo ciò che Dio dice, né più né meno. È così. Così Micaia sapeva che Elia, il profeta di Dio, un vero, genuino profeta, aveva profetizzato del male contro Acab. Così come poteva mai venirne altro se non male? Così Micaia, questi altri individui, avevano la minoranza, la maggioranza piuttosto, ma Micaia aveva la parola. Così ecco cosa fece la differenza, la parola. Non importa quanto sia importante la gente, e quanti i comunisti, e quanti di questo, e quanti gli increduli e gli scettici, e le grandi cose di oggi. Non importa quanto grandi siano, è ciò che Dio è, ciò che dice la parola. Se vi chiamano fanatico, se vi chiamano indovino, se vi chiamano come vogliono, che differenza fa? Non prestate alcuna attenzione all'uomo. Se le vostre speranze sono costruite sull'uomo, allora siete persi dall'inizio, perché lui è un fallimento, è nato un fallimento e non può essere nient'altro che un fallimento. Ma le mie speranze sono edificate su niente di meno che il sangue di Gesù con giustizia. Quando tutto intorno alla mia anima cede, allora Egli è ogni mia speranza e sostegno. Su Cristo la solida roccia io sto, tutti gli altri terreni sono sabbia che è sprofonda. Ed i Peronet disse nel suo cantico, proprio così. Notate, mica egli aveva la parola. Lui sapeva cosa diceva quella parola. Come poteva lui benedire questo tizio quando il profeta di Dio aveva detto «Così dice il Signore» e aveva maledetto quell'individuo? Come possiamo aspettarci che vengano benedizioni dalle cose, dagli increduli e dalle cose su cui Dio ha posto la sua maledizione? Come potete farlo? Timore di uomini, timore di perdere la vostra posizione, questo, quello o l'altro. Come potete farlo quando Dio ha maledetto quella cosa? Mettete le vostre speranze in Cristo, mettete la vostra fede nella sua parola. Restatela nonostante ciò che viene detto, sì o no, restate con la parola di Dio. Ora, concludendo, ascoltate. Micaia andò là davanti al re e posso immaginare il re, il volto rosso e questo piccolo individuo dall'aspetto cencioso che si avvicinò là, sapete, guardandosi intorno, vedendo tutti questi predicatori che erano là attorno, i didì, io non penso che lui si sentisse solo, perché Dio era con lui, vedete, si avvicinò là, posso vedere il re, disse, come va? Micaia, quel falso, sapete, perché Giosafat disse c'è proprio qualcosa in quell'individuo che mi piace, non lo so, mi sembra proprio che stia abbastanza bene, come se fosse proprio in linea. Ora vedo che non ha molta istruzione, potrebbe non conoscere tutte le grandi parole e come pronunciarle bene, ma credo una cosa, quel tizio conosce Dio, vedete? Così lui andò lassù e gli disse, Micaia, cosa dirai? Ora, la tua parola deve essere con gli altri e tutti dicono, sali, il Signore è con te e prospererai. E gli disse, vai avanti, disse, sali, se hanno detto questo, ebbene, parti, vedete? E lui disse, oh, sali e prospera, voglio vedertelo fare. E Acab pensò, ora, quello, voglio dire, disse, questo proprio non suona bene da quell'individuo. Come potrebbe profetizzare del male contro di me e scendere qui e dire questo? Disse, ti scongiuro, come sei sempre tu, dimmi la verità. Disse, ho detto di salire, prosperare. Disse, ma ho visto Israele disperso come pecore che non hanno pastore. E il Signore disse, questi non hanno pastore, lasciateli tornare alle loro case in pace. Disse, te l'avevo detto che quel santo rotolante non avrebbe detto altro che male contro di me. Potevo proprio dirlo, lo sapevo prima di andare. Ora, qual era la differenza? Uno, l'intero paese si stava radunando con questi profeti, ma qui c'era un uomo solo, la ragione per cui lui sapeva di avere ragione. E scoprì d'avere ragione. Lui stava sul così dice il Signore, la promessa di Dio. E lui sapeva che non importa quanti predicatori o quante denominazioni, quanti re e quante altre cose hanno detto qualcosa in contrario ad essa, la parola di Dio prevarrà. Se lui stava, egli doveva restare da solo, con l'intera nazione contro di lui. Ma lui era là, da solo, sulla parola di Dio, sapendo che Dio avrebbe mantenuto la sua parola. Perché Elia disse ad Acab, quando lo maledisse da parte, parte del Signore e disse: i cani leccheranno il tuo sangue a motivo di quella cosa malvagia che hai fatto. Come poteva quell'uomo voltarsi e predire benedizioni quando Dio aveva messo là una maledizione tramite un autentico profeta? Egli sapeva che non poteva accadere altro che il male. Così rimase sulla parola di Dio e rimase solo davanti all'intera nazione, con centinaia di predicatori e dottori in teologia intorno a lui e tutto il resto. Ma lui era solo con Dio. Sapete cosa fece quel capitano capo dei sacerdoti in quel modo? Si avvicinò subito e si tolse quelle corna dal capo e schiaffeggiò Micaia proprio sulla bocca. Questo mostrò la sua religione, non è vero? Ebbene, potrebbe aver avuto una mascella sanguinante per qualche minuto e disse: per quale via è andato lo Spirito di Dio quando è uscito da me per venire da te? Lui disse: aspetta solo finché starai seduto, nascondendoti nella gabbia laggiù, e saprai per quale via è andato. Micaia disse, io ho visto Israele disperso. Disse: ho guardato su nei cieli e ho visto il grande trono di Dio e c'erano angeli che stavano in piedi alla destra e alla sinistra di Dio. Ed essi stavano tenendo un consiglio quando videro tutto questo accadere, come stavano tenendo il loro consiglio qua giù. Ricordate, quando avviene qualcosa qua giù, persecutori e quelli che ridono e creatori di divertimento, c'è qualcosa che sta succedendo anche lassù, sapete? Ricordatelo proprio, fissate la vostra fede lassù. Così poi lui disse: io li ho visti tutti tenere un consiglio in cielo e stavano andando davanti a Dio e cercando di trovare qualche modo per portare Acab là fuori per adempiere, naturalmente, la parola di Elia il profeta. Elia lo disse sotto ispirazione, doveva essere così. Non c'era nient'altro che potesse fermarlo. Così lui sapeva che doveva accadere. E disse: ho visto uno spirito salire davanti a Dio. E disse: scenderò io ed entrerò in tutti quei predicatori e sarò uno spirito bugiardo e farò loro profetizzare una menzogna. E questo è il modo in cui faremo uscire Acab e adempiremo la parola di Dio, perché Dio farà e gli farà scendere quello spirito maligno, quello spirito bugiardo, ed entrare in quei predicatori a ungerli e profetizzare una menzogna nel nome del Signore. Voi dite allora, fratello Branham, come potremmo mai sapere se la profezia è giusta o no? Fatela collimare con la parola, ecco come stare con essa. Se non è secondo quella parola, non credeteci. Vi ho detto ieri sera, questo è l'Urim Tummim di Dio. Se sorge qualche tipo di fantasticheria, dovunque siate, in questa piccola chiesa, qualunque essa sia, pastore, rimani con la parola. Non date in pasto a queste pecore qualcosa che le ucciderà. Rimanete proprio con la parola, poiché è scritto: l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Rimanete con la parola, vedete? Ora, Micaia sapeva di aver ragione, perché era con la parola, e loro avevano solo un'idea splendida e popolare. Cosa accadde? Presero Micaia e lo schiaffeggiarono in bocca e lo portarono lassù e lo misero in prigione e lo rinchiusero nelle prigioni interne e gli diedero da mangiare pane e acqua di afflizione. Disse: finché non tornerò in pace, disse Acab. Ed Elia disse, Micaia disse: se tu tornerai in pace, Dio non mi ha parlato. E così, perché la sua visione reggeva il confronto con la Bibbia. Ora, ecco dove voglio soffermarmi solo un momento. La sua visione era con la Bibbia. Ora, la visione degli altri era contraria alla Bibbia, ma quella di Micaia era con la Bibbia. E Dio deve mantenere la sua parola. Lo capite? Ora, cosa accadde ad Acab? Egli fu ucciso quel giorno e i cani leccarono il suo sangue mentre il sole tramontava dal carro allo stagno prima che lo lavassero quella notte. Questo è vero, perché un uomo che prese la parola di Dio, la sua visione si allineò alla parola di Dio ed era perfetta, la verità assoluta. Ed ora, amici, concludendo questo una visione deve allinearsi con la parola di Dio. Un predicatore deve allinearsi con la parola di Dio. Non importa cosa pensiamo e cosa sono le emozioni, sono del paese o della folla o qualunque cosa sia, noi dobbiamo allinearci con la parola di Dio. E questa è la ragione per cui ho difeso, in primo luogo, quando il Signore cominciò a dare visioni quando ero un piccolo bambino ed egli cominciò a mostrare quelle visioni, i miei ecclesiasti mi dissero che erano del diavolo. Ma una notte, è stato più di 10 anni fa, a Greensmill, Indiana, là dove ero nel vecchio accampamento, mia moglie è seduta là proprio, là, ora, che era, vide quando la visione mi colpì quella sera e mi sedetti là sotto e dissi, Dio, non voglio essere posseduto da un diavolo. Ebbene, certamente no. E le dissi che non sapevo quando sarei tornato e me ne andai nel posto a pregare e quella notte, per grazia di Dio, circa 10 anni prima di quello, circa 15, là dentro, 10 o 15 anni prima di quello, quando ero appena un giovane predicatore battista, non più di un ragazzo, battezzando là a largo nel fiume, centinaia di persone quel pomeriggio, il mio primo risveglio, e quella luce scese dal cielo e rimase là davanti a migliaia di persone. Svennero ed ogni cosa, anni fa, quando stavo battezzando, e una voce parlò da là e disse che avrei portato un messaggio in tutto il mondo, cosa che avrebbe iniziato un risveglio, proprio come quello che avvenne ai giorni di Giovanni Battista, prima della seconda venuta di Cristo. Io non ne sapevo proprio niente, lo scrissi e lo conservai, lo conservarono, i giornali lo presero ed ogni cosa, luce mistica appare sopra il ragazzo battista locale, pastore, mentre battezza in acqua e tutto su ciò è... Poi dopo, quella volta, quando arrivò il momento, il Signore Gesù mandò di nuovo il suo angelo e cercò di dirmi quella notte, quando ero là a pregare, Dio non lasciare mai che questo mi accada di nuovo. Tu sai che non voglio essere posseduto dal diavolo e tu sai che ti amo. E i miei ecclesiastici mi dicono, ed ecco arrivare l'angelo del Signore e mi disse che è la sua opera ed egli l'aveva ordinato e... perché si diffonderà in tutto il mondo. E quando andai dal supervisore generale, uno degli uomini battisti famosi, francamente quello che mi battezzò, il dottor Davis, nella confraternita battista, andai e gliene parlai. Lui disse, Billy, tu hai bisogno di riposo, hai avuto un incubo. Dissi, non lo apprezzo, darò le dimissioni dalla Chiesa Battista proprio ora. Disse, vuoi dire che con la tua istruzione da seconda media e andrà in giro per il mondo a predicare il Vangelo e cose del genere? Dissi, questo è quello che egli ha detto e questo è quello che credo. Lui disse, non prenderla così seriamente, Billy, penso che se ti riposerai qualche sera ti sentirai meglio. Me ne andai. Per grazia di Dio mi sono avviato. Ed ora, cos'è successo? I fuochi di risveglio stanno bruciando su ogni collina intorno al mondo. Quando il vecchio Golia fu ucciso e Israele lo vide, sguainarono le loro spade. Questo è ciò che è successo. Uomini di visione, metodisti, battisti, presbiteriani, luterani, pentecostali, cos'altro, quando hanno visto che Dio ha riversato il suo spirito in questi ultimi giorni, che stanno avvenendo segni e prodigi. E le ossa avevano già sbatacchiato e tremato e avevano scalciato le sedie al punto che si erano tutti riuniti, ma ora la pelle dei tendini è su di loro e si stanno alzando come un grande potente esercito. E gli uomini cominciano a tirar fuori le loro spade e dicono, Dio, se Golia, il più grande, può essere ucciso, allora taglieremo anche noi. E stanno tagliando a destra e a sinistra, da est, da ovest, da nord, a sud, e un grande risveglio si è diffuso in tutto il mondo. Quando dissero non si può fare, non si può fare, non si può fare, ma Dio lo fece comunque perché egli l'aveva promesso. Egli disse, le cose che faccio io le farete anche voi, maggiori di questo o più di questo ne farete perché io vado al Padre mio. Quando era qui, sulla terra, egli non pretese di essere una grande persona. Egli pretese solo di essere il figlio dell'uomo quando era qui. Egli era il figlio di Dio, tuttavia egli era il figlio dell'uomo attraverso Maria. Era il figlio di Dio per mezzo di Maria. Era Dio stesso per mezzo dello Spirito. Dio in Cristo, cielo e terra riconciliati insieme. Quando l'uomo terreno nacque da una donna e lo Spirito di Dio dimorò in lui. Quando l'agnello e la colomba vennero insieme, cielo e terra si baciarono. Ed è così in quel grande giorno. Ed egli andò in giro, egli non affermò di essere un guaritore, egli affermò di non essere un guaritore, egli disse: io faccio solo quello che il Padre mio mi mostra di fare, io non posso fare nulla da me stesso, ciò che vedo fare al Padre, quello fa anche il Figlio. Gli uomini stavano davanti a lui, estranei a lui, egli sapeva chi erano, li chiamò per nome, egli chiamò le persone per nome. Lo fece egli? E questa la Bibbia? È la Bibbia quando disse che egli non faceva nulla tranne che il Padre glielo diceva. E questa la scrittura? San Giovanni 5, 19. Leggetelo! Ogni parola è infallibile, ogni cosa nella Bibbia è la verità. Notate, egli non faceva nulla, ma rimase proprio con la parola. Cosa disse egli? Queste cose furono fatte affinché si adempisse. È giusto? Essi non potevano credere, perché Isaia lo disse. Gesù disse che gli portarono, Matteo 8, disse che gli portarono e deposero tutti i malati e gli afflitti, ed egli li guarì, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato la nostra malattia e così via. Tutto ciò che egli fece fu per adempiere la parola di Dio. E fratello mio, sorella, come vi dico stasera, come vostro fratello nei legami della comunione, un cittadino del regno di Dio con voi, anche se siamo pochi in numero stasera e anche se siamo solo un piccolo gruppo, Dio ci benedirà e ci ha benedetto e ha portato il suo grande essere tra noi. Dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Questo è esattamente ciò che egli disse. Qualunque cosa su cui si accorderanno riguarda ad una cosa e la chiederanno, la riceveranno. Dio lo promise. Ora, se è così, allora la parola deve essere adempiuta. Gesù disse: le cose che faccio io le farete anche voi. Fu lui a dire quello? Quella parola deve essere adempiuta. Egli disse: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Tutto il mondo, il Vangelo, la potenza dello Spirito Santo, dimostrazioni della potenza dello Spirito Santo ad ogni creatura. Dite, questo significa quello. Come avete intenzione di leggete quindi la prossima riga. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno demoni, guariranno malati e le cose che egli fece. Come potete farlo proprio soltanto con la lettera? La lettera da sola non lo farà finché la parola non cade in un terreno per produrre la vita che è nella parola. Come? Tenete un chicco di grano sempre così caro nella vostra mano. Non avrete mai una spiga di grano da esso finché non lo mettete in terra ed esso marcisce e dà alla luce un'altra vita. E a meno che non moriate voi stessi alle vostre stesse idee e alle vostre stesse teologie e solo vi deponiate in Cristo e siate battezzati nello Spirito Santo, risorgiate con la parola nel vostro cuore. E se sembra venirvi qualcosa di contrario alla parola, non credetelo, è così, non importa quale sia la vostra impostazione. Questo è esattamente il modo in cui i giudei non riuscirono a vedere che lui era il figlio di Dio in primo luogo. Loro avevano tracciato tutta l'immagine, come il Messia avrebbe agito, come sarebbe venuto al Tempio e dove si sarebbe stabilito e tutto su ciò. Ma quando Gesù venne, egli era contrario a ciò. Ogni modo in cui essi pensavano che egli sarebbe venuto, egli era contrario a ciò. E questa è la ragione per cui dissero: oh, questo non è il modo in cui ci è stato insegnato. Ma Dio non deve fare le cose nel modo in cui vi è stato insegnato. Egli lo fa nel modo in cui egli dice che lo farà nella Bibbia. Proprio così. Sì, quei profeti nella nostra lezione della scrittura stasera, anche a loro era stato insegnato qualcosa. Ma la Bibbia aveva detto qualcos'altro e Micaia rimase con la Bibbia. Ora, la mia tesi è questa. Non accettate mai nulla a meno che non venga dalla Bibbia. Vedete? Questo è il progetto, che sia messo in ordine e nella Bibbia. E Dio è l'Onnipotente, l'Onnipresente, il Dio è infinito, che conosce tutte le cose e ha predetto che in questi ultimi giorni questi segni sarebbero avvenuti. Le cose che egli fece sarebbero state fatte di nuovo prima della venuta del Signore. Egli disse che sarebbero sorte cose false e sono: come le divideremo? Ora, ecco una buona domanda. Come faremo a differenziarle una dall'altra? Vediamo avvenire cose qui fuori, diciamo: sì, guarda proprio qui, guarda questo qui, guarda questo qui, guarda proprio qui sotto, guarda qui, è così. Oh sì, fratello, lo ammetto, ma ditemi una sola volta che la vera parola di Dio sia mai fallita. Avete un mucchio di fantasia, così anche quei sacerdoti. Capite cosa voglio dire? Quei predicatori, profeti con le loro corna che avanzano a testa bassa. Oh, così dice il Signore, così dice il Signore. Ma non sosteneva la scrittura, vedete? Ma quando sostiene assolutamente la scrittura, deve avvenire. E l'ora è qui, fratello, in cui, come Ianne e Iambre contrastarono Mosè, così faranno loro, uomini di mente reproba, riguardo alla verità, che furono preordinati da sempre a questa condanna, dice la Bibbia. Essi non potevano credere, ed essi non crederanno. La Bibbia ha detto che in questo giorno in cui viviamo ora, che uomini ab antico furono preordinati ad essere condannati, che hanno mutato la grazia del nostro Dio in la scivia. Vedete cosa intendo? Giuda al quarto capitolo e quarto versetto. Leggete e vedrete se non è così. Ora, uomini ab antico preordinati a questa come possono credere quando la Bibbia ha già detto che non possono credere? Come possiamo fermare tutte quelle assurdità che stanno andando in giro nel paese? Come possiamo farlo quando Dio ha detto che sarebbe stato così? Ebbene, allora dite, qual è giusto e sbagliato? Com'era Micaia? Con la Bibbia, un vero spirito di Dio si muoverà proprio con la parola, poiché egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. C'è senza dubbio gente malata in questo edificio stasera. Non c'è una persona qui dentro che io conosca, tranne mia moglie e mia figlia sedute là, e il fratello Jean, questo fratello qui, il fratello seduto proprio là. Io credo di conoscere questa ragazzina qui, credo siano le sue figlie, e questo è suo figlio, questo. E poi c'era qualcun altro che mi è passato accanto qualche minuto fa che io... io solo non sono sicura, ma la signora seduta qui non è tua moglie, vero? È tua moglie, bene, questo risolve il problema. Quanti qui sanno che non vi conosco? Vediamo la vostra mano. Quanti qui sono malati e hanno bisogno che Dio tocchi il vostro corpo per guarirvi? Vediamo la vostra mano. Alzate la mano. Non mi interessa cosa non vada in voi. Alzate la mano, va bene? Proprio quasi il 60% per il piccolo uditorio qui stasera. Allora voglio chiedervi una cosa. E se Gesù Cristo fosse qui stasera con questo vestito, come ho detto spesso, che Egli mi ha dato? Cosa farebbe lui se voi foste malati e voleste essere guariti? Cosa farebbe al riguardo? Cosa potrebbe fare egli al riguardo? Ci sarebbe solo una cosa che egli potrebbe fare. Sarebbe rimanere proprio con la parola. È giusto? Rimanere proprio con la parola. Cosa dice la parola? Ci sarà un uomo che si alzerà e avrà dell'olio nelle sue mani ed egli strofinerà quest'olio. No? Quella non è la scrittura. Cosa dice essa? Ci saranno sommi vescovi e qualche autorità debba essere detta? Essi saranno quelli che dicono: No, oh no! Quelli che sono figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. Bene, cosa dirà della guarigione divina? Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure. Siamo stati guariti. È un'opera conclusa. E se qualcuno desidera la salvezza, chi potrebbe dargliela? Il Papa? Il Vescovo? Il Cardinale? No, Signore! No, Signore! Il Papa di Roma non potrebbe avere niente a che fare con ciò. L'Arcivescovo di Canterbury non ha niente a che fare con ciò. Nessuno degli altri, non c'è nessuno di loro che potrebbe avere niente a che fare con ciò. È la vostra stessa fede individuale, personale, nell'opera conclusa di Cristo al Calvario. Questa è la Bibbia. Questo è ciò che la Bibbia ha detto. Se vado in una chiesa pentecostale sarò salvato. Se farò quello che fa il pentecostale, no, Signore, non sarai salvato. Sarai un imitatore e un ipocrita facendo ciò. Proprio così. Vieni salvato e fai quello che Dio ti dice di fare. Non cercare di agire come fanno gli altri. Tu fai quello che Dio ti dice di fare. E la tua esperienza deve essere allineata alla Bibbia di Dio. Se non lo sarà, allora ti sbagli ancora. No, quindi se sono un presbiteriano devo unirmi alla chiesa pentecostale? No, Signore, tu certamente non devi farlo. L'unica cosa che devi fare è venire a Gesù Cristo e accettarlo come opera finita. E poi quando tu, la tua fede è riconosciuta da Lui, Egli ti darà il battesimo dello Spirito Santo. Ecco la formula, se volete conoscerla. Va bene, quando la prima chiesa fu inaugurata il giorno di Pentecoste, stavano tutti gridando. E Gesù disse loro, non predicate più, non fate nulla. Ma Luca 24:49 disse, rimanete nella città di Gerusalemme finché sarete rivestiti di potenza dall'alto. Dopo questo lo Spirito Santo, Atti 1:8, dopo questo lo Spirito Santo verrà su di voi, allora sarete miei testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e all'estremità del mondo. Essi andarono lassù per quanto tempo? Per aspettare quanto tempo? 2 giorni? 5 giorni? Finché? Cosa accade? Erano tutti in un unico luogo e un solo accordo. Un solo accordo. Non stavano discutendo. Ora, io sono del Sinedrio, io sono un fariseo. No, non verrà mai su un gruppo come quello. Neanche un po', non verrà mai. Stavano solo aspettando. Erano fratelli e sorelle insieme, le donne là dentro con loro. Furono tutti lassù per 10 giorni, aspettando in un unico accordo. Solo leggendo la Bibbia un poco, forse qualcuno si alzava e predicava, come ho appena fatto io, dicendo, le benedizioni di Dio sono state promesse. Ora, Dio disse che avrebbe riversato lo Spirito Santo. Gioele disse che lo avrebbe fatto e noi stiamo aspettando che la parola sia adempiuta. Oh my! Quindi lo state facendo stasera? Aspettando che la parola sia adempiuta. Come questo accese il fuoco nel mio cuore. Aspettando nell'alto solaio. Ebbene, non è successo ieri, oggi succederà. O se non accade oggi, accadrà domani. Noi resteremo proprio qui finché non sarà finita. Noi aspetteremo. Ora la parola disse così e ogni punto della vita di Gesù fu un adempimento di quella parola. Egli ci disse di aspettare qui prima di andare a predicare il Vangelo in tutto il mondo e che ogni creatura sulla terra ascolti il Vangelo. Prima che iniziassimo dovevamo aspettare qui, dovevamo ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Uno di loro disse, ora solo un minuto, c'è solo un piccolo pensiero nella mia mente. Non abbiamo camminato con lui mano nella mano. È così, ma egli disse ancora un po', e il mondo non mi vedrà più. Voi però mi vedrete, poiché io sarò con voi persino in voi. Ebbene ora è così, egli l'ha detto, allora egli sarà in noi. Sì, Signore, è la parola, restate con essa. Questo lo conclude. Bene. Eccoli arrivare, tutto d'un tratto, ora ecco come lo prendiamo, non per scherzare ora, questo non è un posto per scherzare. C'è stato troppo evangelismo hollywoodiano oggi, troppo scherzare e comportarsi male al pulpito. Ascoltate, questa è una cosa sincera, e notate, è una cosa sacra. Notate cosa avvenne mentre ascoltiamo. Se la prendessimo come oggi e se prendessimo la Chiesa Cattolica, ora dovremmo leggere Atti 2 così. Ed erano tutti in un solo posto e di comune accordo, facendo confessioni e pregarono i santi benedetti. È un'alta forma di spiritismo, naturalmente, vedete, perché non c'è niente che possa pregare ai morti, eccetto lo spiritismo. Giusto. Quindi allora pregavano ai santi benedetti. Il prete entrò e diede loro la santa comunione, santa eucaristia, come è chiamata nella parola greca. E la gente tirava fuori la lingua e prendeva la santa eucaristia e loro bevevano il vino. Ora, questo è il modo in cui noi entriamo, prendiamo i riti della Chiesa Cattolica. Ora, i protestanti non ridano, perché la padella non può dare del sudicio al pentolone. Cosa facciamo noi? Ci alziamo e camminiamo fino al palco e prendiamo la mano del predicatore, stringiamo la mano al predicatore e loro mettono il nostro nome sul libro. Facciamo una confessione, diciamo, noi crediamo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Ogni diavolo all'inferno crede la stessa cosa e la confessa pubblicamente. È così. Mettete il vostro nome sul libro. Questo è il modo in cui l'abbiamo ottenuto. Perché lo condanno? Perché non si allinea alla parola di Dio. Proprio così. Essi erano tutti in un solo posto e di un solo accordo. E improvvisamente venne un suono dal cielo come un potente vento impetuoso. Non un sacerdote che sale o un ministro che sale, ma un suono come un potente vento impetuoso che viene dal cielo. Ed esso riempì tutta la casa dove erano seduti. Eccovi, ecco il battesimo dello Spirito Santo. Cominciano a gridare, a clamare e a parlare con labbra balbuzienti altre lingue, al punto che anche quando corrono fuori gridando e proseguendo e comportandosi come la gente religiosa di quel giorno disse, questi uomini sono ubriachi, tutti pieni di vino nuovo, le donne e tutti. E ascolta, sorella mia, se Dio richiese che la Vergine Maria avesse una simile esperienza prima che entrasse in cielo, come puoi entrare senza la stessa cosa? La Vergine Maria era con loro. Pensa a questo solo un po'. Ci stiamo allineando con la parola. Questo è esattamente giusto. È vero? Certamente lo è. Poi, quando essi ebbero divulgato tutto e stavano parlando ogni uomo a questo gruppo, forse era di italiani, ed ecco qui c'era un altro uomo, ecco, un Galileo, che parlava in lingua italiana a questo gruppo di italiani, dicendo loro della risurrezione. Dissero, perché sentiamo nella nostra lingua le grandi opere di Dio? Ebbene, come sentiamo ogni uomo nella nostra stessa lingua in cui siamo nati? Non sono Galilei. E come li sentiamo nella nostra stessa lingua? Dissero, questo mi lascia perplesso. Erano le grandi opere di Dio che avvenivano. Ora, non come in alcune delle nostre moderne riunioni, un mucchio di chiacchiere dove non c'era niente, nulla poteva essere compreso, ma essi li sentivano nella loro stessa lingua in cui erano nati. Notate, ogni uomo nella sua stessa lingua in cui era nato, essi stavano ascoltando, essi dissero, non è questo meraviglioso? Vedete? E altri deridevano e dicevano, ah, guardateli, sono proprio così ubriachi, non sanno nemmeno cosa stanno facendo, e si stavano vacillando e barcollando come uomini ubriachi sotto il potente impatto del potente Dio. La grande unzione, che significa nella parola greca dinamite, era nella loro anima che aveva fatto uscire le radici della carnalità e lo Spirito Santo si era stabilito nel loro cuore. Erano là. E altri iniziarono a deridere. Ma Pietro, in certo modo tornando in sé, saltò su un podio improvvisato, qualunque cosa fosse. E disse, voi uomini di Galilea e voi che abitate a Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate la mia parola. Ascoltatemi un minuto, datemi udienza. Questi non sono ubriachi come voi, supponete, visto che è solo la terza ora del giorno. I salon non erano ancora aperti, vedete? Questa è solo la terza ora del giorno. Lui disse, ma questo è quello. Amen. Questo è quello. Se questo non è quello, terrò questo finché verrà quello. Disse, questo è quello che fu detto dal profeta Gioele. Pietro era un giusto tipo di predicatore? Assolutamente. Dove andò lui? A qualche teologia? O a qualche altro grande qualcosa che qualche uomo aveva inventato? No, Signore, egli andò direttamente alla parola come fece Micaia. Questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, io spanderò il mio spirito su ogni carne. Questo è quello, disse lui. Ora, ecco il punto, eccolo, questo è quello. Dio l'aveva detto, Dio l'aveva detto, Dio l'aveva confermato e la gente rideva e si prendeva gioco di ciò. Ebbene, siamo tornati di nuovo a quel punto. Stasera di nuovo, poco prima della fine del tempo, quando sospeso là a Mosca stasera, c'è un razzo con delle bombe appese dentro, così, che in qualsiasi momento loro possono dirigerlo ovunque vogliano negli Stati Uniti e non lasciare mai Mosca. Ha un razzo che spara la cosa, lo cronometrano con le stelle e con il radar e possono spararlo e sparerà forse 1000 miglia e un altro razzo esplode sparandolo ad altre 1000 miglia. Sono passato proprio vicino ai confini in Finlandia dove le guardie russe con una mitragliatrice che mi puntavano, mi tenevano così per impedirmi di guardare all'interno attraverso un piccolo muro che era stato fatto in casa così per 50 miglia e come se sentirsi soffocare là dentro con le guardie russe. Quando siamo andati lassù e ho visto quei russi uscire da là dietro e afferrare quei finlandesi, abbracciarsi l'un l'altro e baciarli, quei veri fratelli cristiani là. Fratello, il cristianesimo è la risposta, proprio così, certamente lo è. E andando attraverso quei posti e là, potrebbero cronometrare quella bomba e lanciarla a Chicago e far saltare Sturgis via dalla mappa con la stessa cosa e non lasciare mai Mosca. Stasera è tutto nelle mani di uomini peccaminosi e senza Dio, proprio così. E non c'è bisogno di provare a scappare, non vi servirà a niente. Una di quelle bombe a idrogeno, siamo nella sua direzione e avete qui la vostra veglia aerea e altro. Quando quella bomba colpisce 15 miglia in ogni direzione, fa un buco nel terreno profondo 175 piedi per 15 miglia, che sono 30 miglia quadrate in qualsiasi direzione cada. Solo una bomba! Quindi andrà là fuori per miglia e miglia e miglia, oltre quello, rompendo alberi e strappando cose, e semplicemente lo trasformerà di nuovo in polvere e di nuovo in luce cosmica. Ecco cosa sta per accadere. Non meraviglia che la Bibbia abbia detto negli ultimi giorni avverrà. Che cos'è? Ci saranno segni sopra nel cielo, dischi volanti, dove persino il Pentagono e tutti non sanno cosa pensare di ciò. Visioni spaventose nei cieli, il cuore degli uomini che viene meno, paura, tempi di perplessità, angoscia tra le nazioni, il mare rugge, maremoti, terremoti in luoghi diversi. E gli uomini saranno temerari, gonfi, amanti del piacere più che amanti di Dio, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti e disprezzando quelli che sono buoni. Dite, sono i comunisti? No, quelli sono predicatori, quelle sono persone religiose, avendo parvenza di pietà, ma rinnegandone la potenza. Da costoro allontanati. Allontanatevi, alzate il capo, la vostra redenzione è vicina. Amen. Uomini, donne, miei fratelli e sorelle, dopo aver predicato il Vangelo praticamente 5 volte attorno al mondo, vedendo scene, non serve neanche, è buono parlarvi di ciò. Ma so qualcosa dentro di me. Io non so quando, nessun altro lo sa, ma credo che la venuta del Signore è vicina. Siamo vicini. Gesù Cristo si incontra in questi piccoli gruppi. Io sarò con voi. Io confermerò la parola. E stasera la Bibbia ha detto che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se siamo qui insieme, allora Egli deve essere qui. E se Egli apparirà qui in questo uditorio e farà le stesse cose che Egli fece quando era qui sulla terra, tutti voi avrete un cuore pieno di fede e gli prometterete: io starò proprio con la tua parola, Signore, e leggerò proprio nella tua parola e la seguirò. Lo farete? Se lo farete, alzerete la mano. Non importa chi siete, cosa credete. Dio vi benedica. Preghiamo. Ora, Signore, sono solo pochi i momenti. Ho parlato a lungo e per molto tempo, ma sapendo che non so quando ci incontreremo di nuovo da questo lato del cielo. Ci potrebbe essere qualcuno qui che se ne sarà andato se dovessi tornare tra qualche mese. Non so, Signore, ma una cosa che voglio sapere quando sarò là in quell'ora, che tu dirai: è stato ben fatto, mio buon e fedele servitore. Se un uomo deve stare da solo, va bene, Signore, una tenda o una casetta, perché dovremmo preoccuparci? Che cosa ci importa comunque? Tu tieni la nostra vita proprio nelle tue mani. Oh Dio, sii misericordioso. Io prego che tu benedica questo piccolo uditorio e tutti quelli che sono qui dentro, Signore, come tuo servitore, cercando solo di prendere un po' di riposo prima di queste grandi riunioni in arrivo. È un po' nervoso e qui prego ora che tu calmi gli spiriti delle persone qui dentro e li stabilisca in una vera fede. E ungi il tuo servitore, Signore, proprio ora con il tuo grande Spirito Santo che hai rimandato. Egli testimonierà di me e vi mostrerà cosa avvenire. Le opere che faccio io le farete anche voi. E Signore, possa essere così questa sera che gli uomini e le donne che sono seduti qui riconoscano la tua presenza. Ora, tu l'hai promesso, Signore, e secondo la tua parola che ho appena pronunciata, non importa quanto possa sembrare sciocco per la mente carnale, è la follia della predicazione per salvare quelli che sono perduti. Ed io prego, Padre Dio, che tu lascerai proprio che la tua presenza venga in mezzo a noi, ora, per adempiere la parola. Ovunque due o più sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro, e qualsiasi cosa su cui si metteranno d'accordo in quanto a qualcosa e chiederanno, la riceveranno. Ora, caro Padre, la più grande emozione a cui potrei pensare stasera è che tu appaia in mezzo a noi. Noi povera gente, che non abbiamo molto dei beni di questo mondo, abbiamo raschiato il barile molte volte per nutrire i nostri bambini. E c'è malattia tra noi, Signore, e ci sono problemi tra noi. E noi vogliamo che tu venga ad incoraggiarci, Padre, per adempiere la tua parola. Ora tu hai detto che lo Spirito Santo, quando verrà, farà le stesse cose che tu hai fatto. Ora, se solo farai ciò, Padre, stasera, lascia che egli venga mentre mi arrendo, professando di essere tuo servitore, e queste persone si arrendono. Posso ognuno vedere la tua benedetta presenza muoversi tra noi. E fai stasera in mezzo a noi le cose proprio come facesti prima della tua crocifissione, in modo che allora noi sapremo, loro, se per caso ci fosse un incredulo fra noi, che riconosca che la risurrezione è certa e la verità. Quando tu seguisti Cleopa e loro tutto il giorno parlando con loro, quando li facesti entrare, chiudesti la porta e facesti qualcosa proprio come avevi fatto prima di essere crocifisso, ed essi seppero che tu eri il Signore risorto. Quando andarono per la loro strada verso casa, dissero: non ardevano i nostri cuori dentro di noi. E possa accadere qui stasera, perché ciò adempirebbe proprio la tua parola. Ora, come tuo servitore, arrendiamo i nostri cuori e la nostra volontà a te, nel nome di Gesù. Amen. c'è qualcuno qui che vorrebbe dire: fratello Branham, prima che tu vada avanti, voglio che preghi per me. So che non sono proprio dove dovrei essere con Cristo e voglio davvero essere un vero cristiano. Se scendeste al negozio voi o il caffè e vi dessero una ciotola di zuppa e iniziaste a mangiarla e ci fosse un ragno in quella zuppa, non prendereste in nessun modo quella zuppa. Oh, la portereste alla cameriera e andreste dal direttore. E come agireste? Perché la zuppa non è a posto. Ebbene, potrebbe uccidervi se la mangiate. Il veleno di quel ragno potrebbe entrare nel vostro sistema e qualcosa inizierebbe là dentro che vi ucciderebbe. La tossina del veleno in quel ragno vi toglierebbe la vita. Ora, cosa siete voi? Cosa siete? Solo un po' di petrolio e luce cosmica, potassio e così via, tenuti insieme da alcuni atomi. Ecco tutto, venite dalla polvere della terra. Eravate qui quando Dio formò la terra, il vostro corpo giaceva su questa terra. Dio vi ha messi insieme tramite lo Spirito Santo e vi ha dato la vostra scelta. Volete che Egli vi risorga negli ultimi giorni? Volete che Lui, voi anziani, sapete che il meglio dei nostri giorni è passato. Sapete cosa sarete quando risorgerete? Non una persona anziana, ma al vostro meglio. Ecco cosa vi fa la morte. Vi dà capelli grigi e vi rimpicciolisce, vedete? Questa è la morte che si è insediata quando avevate circa 25 anni. Tra i 22 e i 25 anni, ci dicono, arriva la morte e allora iniziamo a spegnerci. Non importa quanto mettiate carburante nel vostro corpo, rinnoviate la vostra vita ogni giorno mangiando sostanza morta. Vedete, state diminuendo comunque. Non importa chi siate, vi state proprio spegnendo. E loro state proprio andando in cenere, proprio come vedete un tubo che arrugginisce. Sono solo ceneri bruciate, stanno tornando indietro. E questo è ciò che sta tornando indietro bruciando. Ma Dio ha dipinto un quadro. Quando mangiavate cibo, diventavate grandi e forti. Quella giovane bella ragazza, papà che hai portato giù, e mamma stasera. Benedetto il tuo cuore. E leggi quella vecchia Bibbia appoggiata sulla scrivania. E un mattino ti sei svegliata e quella bella ragazzina aveva le rughe sotto gli occhi. Hai detto, mamma, ti stai avvicinando ai 30. Hai detto, forse hai cullato troppo a lungo la bambina ieri sera, mamma. No, la morte è iniziata. Lei dice, papà, gli mette le braccia intorno, dice, ho notato tesoro, oh, detesto vederlo, papà, ma quello c'era un capello grigio intorno alla tua fronte. Che cos'è? Mamma e papà, state morendo. Proprio così. Non importa quanto bene mangiate, state morendo comunque. Quante iniezioni vi fa il dottore? State morendo comunque. È un appuntamento. Morirete. Dopo un poco eccovi qui, vecchi e tremanti. Presto tornerete alla polvere. State gradualmente tornando indietro. Il vostro corpo sta tornando proprio del continuo alla polvere. Infine si spargerà sulla terra, ma lo stesso Dio che vi ha raccolti dalla terra in primo luogo vi ha dato una promessa con un giuramento a se stesso. Chi ode le mie parole, creda a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non verrà mai in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ed io, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, questo è degnamente, non come un peccatore, non come un agnostico o un incredulo o un tiepido membro di chiesa, ma degnamente, ricordate, prima Corinzi 11, ciò deve essere da un cuore pieno di Spirito Santo, proprio così, vedete? Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Io lo risusciterò. Quella è la parola di Dio. In questo io confido. Non se abbia saltato, se abbia gridato, se abbia parlato in lingue, se abbia avuto olio nelle mie mani, o se abbia predicato, cosa abbia fatto, confido su quella promessa. Satana può abbattermi del continuo sulle mie sensazioni, ma lui non può sulla parola, perché essa è il così, dice il Signore. Ecco dove Gesù sconfisse il diavolo, proprio là. Egli disse, sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto. Restate con la parola. Ora, egli promise di essere qui. Se egli viene qui e si incontra con noi, a voi, tutte quelle persone malate, circa il 60% di questo piccolo gruppo qui, forse 50 o 75 persone, quanti mai sono seduti qui? Non conoscendo nessuno di voi, cosa succederebbe se Gesù fosse qui ora, proprio come me, in piedi e diceste, Signore, sono malato, mi guarirai? Cosa dovrebbe dire egli per mantenere la sua parola? L'ho già fatto, ho provveduto, mi salverai, Signore, io l'ho già provveduto. Quando siete stati salvati, dite, oh, 6 mesi fa, oh no, siete stati salvati quando Gesù morì, egli ha tolto i peccati del mondo, solo avete appena accettato la vostra fede personale e siete stati salvati dalla vostra fede personale in Lui. Lo riconoscerete stasera mentre alzate la mano e dite, Dio, sii misericordioso verso di me e fratello Branham, prega per me, lo farete. Prima di iniziare il resto della riunione lo farete. Se c'è qualcuno qui, non conosco il vostro cuore, potreste essere un peccatore, non lo so. Se siete un tiepido membro di chiesa, siete la persona più miserabile del mondo, siete posti su una linea di confine, un posto tale che io sapete di non essere a posto, non potete esserlo. Gesù disse, se alcuno non è nato di spirito ed acqua, acqua e spirito piuttosto, non entrerà in alcun modo. E nessuno può dire che Gesù è il Cristo, se non per mezzo dello Spirito Santo. Chi ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato. Lo Spirito Santo deve dare una testimonianza personale della risurrezione di Cristo. Dovete averla. Ora, sarò felice di unirmi a voi nella preghiera. Salvarvi, io non potrei farlo. Nessun altro può. È la vostra fede personale che lo Spirito Santo e non potete farlo. Farlo, se Dio non vi sceglie, non avete scelta da soli. No, Signore, voi, come la Bibbia ha detto in Romani 8 capitolo, non è chi vuole o chi corre che vogliate essere salvati o che non vogliate essere salvati. È Dio che mostra misericordia. Egli chiamò, disse, io ho odiato Esaù e amato Giacobbe prima ancora che essi fossero concepiti nel ventre della loro madre, prima che essi fossero mai nati per fare una scelta. È Dio che fa la scelta. E che privilegio è che il Re dei Re vi offre in risposta di tornare ad essere una giovane donna o un giovane uomo e vivere per sempre, non un angelo, ma un essere umano. Dio vi ha resi un essere umano per mangiare, bere, amare e i sensi che avete. Egli vi ha reso ciò e poi rifiutarlo e rigettarlo. Che cosa folle sarebbe! Chiniamo i capi solo a Lui. Vorreste alzare la mano? Ora, con i capi chinati, mentre i cristiani stanno pregando. Prega per me, fratello Branham. Voglio essere un vero, vero cristiano. Dio ti benedica. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, signore. Dio ti benedica, signore. Qualcun altro? Pregate. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, signore. Proprio così. Prega per me. Ora, ricordati di me ora nella preghiera, fratello Branham. Non senza alcuna emozione, senza nulla, solo muovendosi tranquillamente davanti a Dio per mantenere la sua promessa. Padre Celeste, circa 7 o 8 mani si sono alzate verso il cielo. Tu, che sei onnipresente in questo momento, tu sapevi tutto di ciò. Prego che tu scriva i loro nomi nel tuo libro. Tu dicesti, nessuno può venire se il Padre mio non lo attira. E a tutti quelli che vengono, io darò vita eterna. Io prego, Dio, che quello fosse dal profondo del loro cuore, poiché sono stanchi di una professione tiepida o altro, qualunque cosa siano, un peccatore e vengono a te. Prego che tu perdoni ogni peccato e ogni trasgressione e dai loro il battesimo dello Spirito Santo. Con sorgenti di gioia nei loro cuori e ungili e mandali sul campo di servizio mentre il giorno sta finendo. Concedilo, Signore. Prego questa preghiera con ogni sincerità nel nome di Cristo mentre li presento a te. Amen. Una parola per i fazzoletti. E poi, Padre Dio, questi fazzoletti vanno alle persone malate. Tu sai dove andranno. Prego che tu guarisca ognuno di loro nel nome di Gesù. Amen. Non facciamolo per questi due. È proprio affollato qui per tenere una fila di preghiera. Lasciamo andare. Voglio che guardiate in questa direzione. Voglio che siate onesti con me come ministro del Vangelo mentre questa Bibbia giace davanti a me. Se siete malati, avete... La Bibbia dice, vi darò una scrittura. La Bibbia dice che Gesù è il sommo sacerdote della nostra confessione. Lo dice egli, Ebrei 3? Bene, la Bibbia dice nel Nuovo Testamento che possiamo toccare Gesù come la donna lo toccò, la sua veste. Toccò solo la sua veste e se ne andò. Rimase nella folla e Gesù si girò, disse, chi mi ha toccato? E dissero, bene, tutti ti hanno toccato. Tutti lo negarono. Ma il suo grande discernimento di spirito, egli andò dritto dove era lei e le disse esattamente cosa c'era che non andava. Egli, lei, avvenne questo? Certamente. La Bibbia dice che egli è ora il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. È giusto? Come potremmo essere riconosciuti allora se egli ha già compiuto l'opera? Io lo metto in questione proprio come egli lo diede ai giudei ai suoi giorni. E chi dite che sia il Cristo? Dissero il figlio di Davide. Disse, perché Davide nello spirito allora lo chiamò Signore? Vedete, il Signore disse al tuo Signore, mio Signore, siede alla mia destra finché non rendo ai nemici lo sgabello. Allora, com'è? Se egli ha già concluso le nostre opere le opere di grazia per la nostra fede di accettarlo come guaritore, perché egli ha acquistato la nostra guarigione. Come può egli essere ancora un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità? Egli deve fare una via d'uscita. E l'unico modo in cui egli lo fece, basandosi su Ebrei 13:8, che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E quando egli andò via, le sue opere dovevano essere portate avanti nella sua chiesa finché lui ritornasse. È giusto? Egli disse, noi siamo la vite, noi siamo i tralci, lui è la vite. È giusto? San Giovanni 15 capitolo. Io sono la vite, voi siete i tralci. E ogni tralcio che porta frutto viene potato e sistemato. E così purgato, così produrrà di più. Ma il tralcio che non porta frutto viene estirpato. Ora, i tralci sono quelli che portano frutto, non la vite. Così noi, la Chiesa, siamo lasciati come i tralci. Così i vostri occhi e i miei occhi sono gli unici occhi che Dio ha sulla terra. Le vostre labbra e le mie labbra è il suo tralcio. Egli ci dà energia per portare frutto. E le nostre orecchie sono le sue orecchie. Le nostre mani per fare il bene sono le sue mani. I nostri piedi sono i suoi piedi per portarci in chiesa per fare il bene. Beati i piedi che portano buone notizie. E tutto questo. Noi siamo la sua vite ed egli riversa la sua energia in noi. Ora, ci sono cinque doni che vengono posti nella Chiesa. Apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti, pastori. Quelli sono i tralci. E Dio riversa la sua energia in quello. Alcuni di loro per predicare, alcuni di loro per essere evangelisti, alcuni per essere pastori, insegnanti, veggenti. E gli apostoli sono missionari. Entrambi la stessa parola. Ora, se egli è risorto dai morti ed è qui stasera, allora perché egli cosa farebbe se fosse qui? Egli vi guarderebbe, egli vi conoscerebbe proprio come egli conosceva Pietro, chiamò il suo nome e conosceva gli altri. Saprebbe di cosa avete bisogno nel vostro cuore, come fece con la donna al pozzo. Egli le disse, egli le parlò alcuni minuti finché trovò il suo problema. Disse, vai a prendere tuo marito. Lei disse, non ho alcun marito. Disse, ne hai avuti cinque. Lei disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Noi sappiamo che quando il Messia verrà, egli farà queste cose. È giusto? San Giovanni 4. Ma tu, chi sei? Disse, io sono lui. Lei corse dentro e disse, non è questo il Messia. Non è questo il vero segno del Messia. Così Filippo disse la stessa cosa quando portò Natanaele. Natanaele, quando disse tu, ebbene, egli lo vide quando era sotto l'albero pregando, il giorno prima a 30 miglia dall'altra parte del monte. Come l'aveva fatto? Ebbene, disse tu sei il figlio di Dio e il re di Israele. Ma cosa disse la grande chiesa ortodossa? Quello è il diavolo! Gesù disse, dite questo contro di me, sarete perdonati. Ma quando lo Spirito Santo sarà venuto e darà energia, dite una parola contro di esso e non sarà mai perdonati in questo mondo o nel mondo a venire. Eccovi. Ora vi chiedo umilmente di sottomettervi. Vi chiedo di non afferrate questo. Io non sono un guaritore e non c'è nessun altro uomo che sia un guaritore. Oh, vi chiedo di dare il vostro spirito interamente a Dio e guardare verso il cielo e dire, Dio Onnipotente, sono nel bisogno. E ti sto chiedendo in qualche modo che possa riconoscere, di accrescere la mia fede, che tu appaia qui e dimostri con questo, con le scritture, che tu sei con noi e che stai facendo la stessa opera che hai fatto. E solamente parlami e saprò se è vero o meno, perché io lo so, lo saprete. Il vostro spirito porterà testimonianza con il suo spirito, come fece Giosafat quando vide Michele. Ora pregate, non siate scettici, se lo fate lui non parlerà mai, siate sinceri e credete come io sono sincero e credo, e il Signore aggiunga la sua benedizione. E sorellina al piano, se vuoi, solo un piccolo cantico. Dite, perché il cantico? Ebbene, perché Eliseo disse, portatemi un menestrello per far venire lo Spirito di Dio su di lui? Disse, se non rispettassi la presenza di Giosafat, non ti guarderei nemmeno. Disse, ma tuttavia diventò tutto agitato, stava rimproverando Joram, il figlio di Acab. E disse, se non fosse per la presenza di Giosafat, non ti guarderei nemmeno, ma portatemi un menestrello. Egli arrivò a... dovette calmarsi. E il menestrello suonò, lo spirito venne sul profeta. È giusto? Suona, dimora in me. Vuoi dolcemente? E mentre tutti noi, ora ognuno rimanga proprio al suo posto, restate proprio riverenti davanti a Dio e ricordate, siamo nella sua presenza. Ho parlato molto a lungo. Ora, una parola da lui farà più di tutte le parole che io potrei dire. E se egli tornerà qui stasera, quando so che egli è qui, perché quella è la sua parola, io rimango proprio con essa. Se egli ritornerà a fare la stessa cosa che fece al pozzo con la donna, o con Filippo, o con qualsiasi altro posto, se egli si volterà a fare la stessa cosa, ognuno di voi lo riconoscerà e poi gli crederà e uscirà. Saprete che è proprio nella parola, non qualche mitico, qualcosa che qualcun altro ha detto, ma ciò che Dio ha detto, ciò che le sue promesse dicono, la sua parola ha detto. Va bene, sorella. Ora, siate riverente, state proprio in preghiera, proprio aspettando. Ora, quando c'è molta gente, Molte volte chiamo una fila di preghiera in modo che le persone salgano e si preghi per loro. Potrei prendere una singola persona, ma voi siete solo un piccolo gruppo. A volte prima, forse come in India, 500.000, o in Africa, forse 200.000 e migliaia così. Vedete, io la piccola fila di preghiera inizia finché l'unzione inizia. È la vostra fede che opera questa visione. È la vostra fede. Gesù non disse, io non ne sapevo niente. Lei lo toccò e poi egli lo riconobbe. Ora, voi toccatelo stasera e vedrete se egli vi riconoscerà. Pregate soltanto, prega soltanto e il Dio del cielo sia misericordioso con noi. Per ora rimani con noi, Padre, e noi abbiamo portato la tua parola proprio umilmente quanto so portarla a lungo. Paolo una volta predicò tutta la notte sullo stesso Signore Gesù e un ragazzo cadde fuori e si uccise. E Paolo distese il suo corpo sopra di lui e la vita ritornò di nuovo. Ed ora, Signore Dio, noi preghiamo che tu ci appaia stasera per queste persone che ti hanno accettato, queste 7 o 8 persone che hanno alzato le mani. Noi preghiamo che tu faccia loro vedere ora che non è qualche credo morto, non è qualche Buddha o qualche Maometto o Sikhi o Jainita o qualche altra religione. È la vera religione. La religione di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che non è morto, ma è vivente stasera in mezzo a noi. Hai promesso che ci avresti incontrati, Padre, e sappiamo che tu sei qui. Mentre ci mettiamo in preghiera, se volete chiudere gli occhi, va bene. Se non lo fate, non dovete farlo, ma siate semplicemente in preghiera. Vi ricordate l'angelo del Signore, la sua fotografia che è qui nel libro, fotografia davvero forte, dove gli scienziati e l'FBI e tutti l'hanno esaminata. È appesa qui a Washington, D.C., protetta da diritti d'autore. Ricordate di aver visto quella foto. Se lo ricordate, dite Amen. Quell'angelo del Signore, quella luce che è apparsa là al fiume, che è stata scattata da molti fotografi di giornali in Germania qualche settimana fa, essi l'hanno proprio diffusa in tutta la Germania, quando la grande macchina fotografica tedesca la riprese mentre scendeva. Quella luce non è a più di 2 piedi da dove mi trovo. È esattamente così. Che cos'è? Gesù Cristo? Luce? Sì. Chiunque sa che fu Gesù Cristo che guidò i figli di Israele in una colonna di fuoco, una luce. Egli disse, sono venuto da Dio, vado a Dio. E mentre era qui sulla terra, egli era un uomo. Egli tornò indietro e andò a Dio. Egli apparve a Maria, egli apparve a Cleopas, fece qualcosa. Ma dopo che egli ascese a Dio il Padre, egli tornò di nuovo alla luce. E Paolo sulla via di Damasco lo vide. Ed egli era una grande luce che gettò Paolo a terra come il sole che splende. Paolo, le persone erano là, non videro alcuno. Una luce. Essi non potevano vederlo. Ma proprio mentre la mia anima inizia ad entrare nell'altro mondo, quest'altro regno, allora la luce inizia a vedere. Io la vedo muoversi mentre sei davanti a me. Ora voi che preghiate, crediate, come voi, non importa quanto siete strani, non vi conosco, ma Dio vi conosce. E voi io che crediate, ora non ho modo di conoscervi, voi lo sapete, ma Dio vi conosce. Ora, proprio mentre pregate, sto solo guardando per vedere cosa egli dirà. Semplicemente toccate la sua veste, come fece la donna, e abbiate fede e credete. Egli è qui, si trova sopra una signora, proprio qui, di fronte a me con un vestito blu, seduta al fianco di una donna con un vestito verde.
She's holding a light blue handkerchief in her hand.
Lei sta tenendo in mano un fazzoletto azzurro. Porta gli occhiali. Sta pregando a Dio. E questa luce è sospesa vicino a lei. E mentre vedo che irrompe e la donna si allontana da me e la signora soffre di un problema di sinusite. Proprio così, signora. Alza la mano se è così. Così che il pubblico possa vedere. Bene. Vedo qualcun altro che appare vicino a te. È una persona anziana. È una donna molto malata. Vedo una lunga striscia che arriva. Vedo una bambina in un... Oh, è tua madre per la quale stai pregando nella tua preghiera. È tua madre gravemente malata. E il suo esame mostra che ha il diabete e anche un cancro. E hai timore per tua madre. E stai pregando che Dio ora aiuti tua madre. Questo è vero. Ora, se questo è vero, voglio che ti alzi in piedi solo un momento, se queste parole sono vere. Voglio che guardi da questa parte. Non ti conosco, vero? Non ti ho mai vista. Ma quello che è stato detto è vero. È vero? Non lo saprei in questo momento perché è registrato. Ora, al meglio che posso ricordare, era per la malattia e le lacrime che ti asciughi dagli occhi su quel fazzoletto. Ponilo su colei che ami. E Padre Celeste, ti chiedo di benedire ed esaudire la richiesta di questa donna. La sua fede ti ha toccato. Nel nome di Gesù io prego. Amen. Il Signore ti conceda, sorella, qualunque sia il tuo desiderio. Ora, la donna ha toccato me. No, Signore. Lei è a 8-10 piedi da me, ma lei ha toccato qualcosa. È giusto? Allora la scrittura è adempiuta. Egli è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento della nostra infermità. Proprio così.
If thou canst believe, all things are possible.
Se puoi credere, tutto è possibile.
The Bible, we just keep praying.
Bibbia, noi solo continuate a pregare. Ora, tutti voi state pregando. Io sto solo aspettando lo Spirito Santo. Sto solo rendendo me stesso come voi, la vostra fede. Se sono il profeta di Dio e piuttosto il suo servitore, sicuramente egli risponderà alla vostra preghiera.
The Bible said, if thou canst believe, all things are possible.
La Bibbia disse, se potete credere, tutto è possibile. Tutto.
I'm just watching to see if he will appear, our blessed Redeemer. He knows.
Sto solo guardando per vedere se egli apparirà, il nostro benedetto Redentore. Egli conosce ogni cosa. Noi speriamo, crediamo e confidiamo. Piccola signora, da quando hai abbassato la testa, proprio qui dietro, stai guardando così sinceramente e aspettando. Tu continuavi a guardarmi per vedere quali sarebbero state le mie emozioni. Ti sono estraneo, vero? Ma sai che c'è qualcosa intorno a te che non è umano. Ne sei consapevole. Non ti ho mai visto in vita mia. Sei un'estranea. Mi credi essere suo servitore? Credi che quello che ti ho detto è la verità? Ora, vedete, il modo di ottenere un dono è il vostro approccio adesso. Una volta, mentre Gesù stava parlando alla gente, una donna toccò la sua veste, percepì virtù. Ma un soldato romano gli mise uno straccio sul capo e lo colpì sulla testa. Disse: se puoi vedere visione o profetizzare, dimmi chi ti ha colpito. Non sentì nessuna virtù. È il vostro approccio. Se Dio mi dirà qual è il tuo bisogno, poiché ora sei in contatto con lo Spirito di Dio, crederai? Allora quella pleurite ti lascerà. Questo è giusto, vero? Hai più fede di quella che davvero pensavi di avere. Ora sei davvero consapevole che qualcosa ti sta ungendo ora. Quando ho detto quello ha appena aumentato la tua fede. Non è così? Ora, guardami quale profeta di Dio. Tu non sei di questa città, non sei di queste parti, vieni da un grande luogo. È Detroit, esatto. Elizabeth è il tuo nome, il tuo cognome Marshall. Credi al Signore Gesù ora, signora? Vedi, se tu contatti il suo spirito, come egli scende proprio da te, quello non ti guarisce, ti dà solo un contatto dal suo spirito. Ora, parla a dubitare, alcuni di voi potrebbero, ma lei no. Nemmeno Natanaele dubitò, nemmeno la donna dubitò su cui fu fatto il miracolo, neppure la donna al pozzo dubitò. È successo che si è spostato su di te, sorella, seduta là all'angolo. Credi che il Signore guarirà quel problema alla schiena e ti farà guarire? Ti farà stare bene? Stai pregando per questo, vero? Alza la mano se è vero. Va bene? Ricevi ciò che hai chiesto, che Dio in cielo te lo conceda, la mia sincera preghiera. Credo ci sia un uomo seduto alla porta, un uomo che indossa... No, non lo è, è una donna. È proprio davanti a lui. C'è quell'angelo del Signore, quella luce, attorno alla donna. Non temere, sorella. Il Signore Gesù ti farà guarire. Allora ti darà il desiderio del tuo cuore. Il tuo nome è Alice. Vero? Granger è il tuo cognome. Abbi fede in Dio, non dubitare. C'è un giovane uomo seduto, indossa un cappotto rosso o un maglione rosso, ha il dito sulla bocca. Sta pregando per qualcuno che gli è caro, è suo padre. Lui ha il cancro. Tu credi, giovanotto, che Dio potrebbe guarire tuo padre? Ci credi? Sei consapevole che Gesù Cristo come faceva a sapere per cosa pregava quell'uomo? L'ho visto trovarsi in una visione e ho sentito la sua preghiera. Colui che ascolta la preghiera risponde alla preghiera. Dio è colui che risponde alla preghiera. Hai coscienza della sua presenza ora, mentre egli è qui. Mentre l'unzione è su tutti voi, volete essere guariti? Volete essere guariti? Mi credete essere suo servitore? Io vi dico che Cristo è in mezzo a noi. Chiedete a queste persone, io non le conosco. Ora si sta aprendo sopra il... Solo abbiate fede proprio ora. Imponete solo le mani uno sull'altro. Questa è la scrittura. La Bibbia disse, e si imporranno le mani sugli infermi. Temo andare oltre ora, perché lo Spirito Santo sembra dire, prega per loro. Tieni la mano sul tuo bambino qui, signora. Bene, siate in preghiera ora, tutti quanti. Oh, rimani con me. Ti stiamo invitando nella nostra piccola barca, signore. La nostra piccola casa, non molto. L'abbiamo maltrattata tanto, signore, ma tu sei Dio. E preghiamo che tu benedica questo piccolo uditorio proprio ora. Tu sei sceso e hai dimostrato la tua parola che tu rimani con la parola. La parola non verrà mai meno. Tu hai detto cielo e terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. Niente può fermare la tua parola dal venir meno, o potrebbe mai farla venir meno. Piuttosto c'è una cosa che è impossibile, è che Dio venga meno, poiché la Bibbia ha detto che egli non può fallire. E tu sei la parola. Tu nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola è stata fatta carne e abita tra noi nei nostri cuori, nei nostri esseri. Quando pensavano di poterlo distruggere, mettendolo in una tomba, conficcando una lancia nel suo cuore, ma guardate lo Spirito di Dio che si fa strada per mezzo di un angelo, rotolando via la pietra, e la gravitazione perse il suo potere quando il Figlio di Dio gradualmente si alzò dalla terra verso il... predicando ai suoi discepoli e incaricandoli di predicare a tutto il mondo e a tutte le epoche il Vangelo. E tu saresti stato con loro ed essi avrebbero fatto la stessa cosa che facesti tu. Tu saresti stato con loro, avresti fatto conoscere te stessi in ogni epoca fra tutti i popoli. Ed eccoti qui stasera, Signore, in questo piccolo gruppo. Ti sei umiliato per adempiere la tua parola. Dio, non importa quanto umile, dove sia, tu manterrai la tua parola. Noi ti ringraziamo, Signore. Tu hai promesso di averci guariti. Noi lo crediamo, lo accettiamo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Noi crediamo che tu sei Gesù, il Figlio di Dio, proprio qui in mezzo a noi, e ci aspettiamo un grande segno.